Avvocato Scopesi, anche in sostituzione dell'avvocato Pendini. Poi Poggi Anna, avvocato Pruzzo.
Sì, lo sostituisco io, ma ha chiesto la gentilezza il collega Pruzzo. Sono
sostituito dall'avvocato Zunino. Poi Doria Oronzo. C'è nessuno? Doria, vabbè. Chiamo avvocato Celasco di ufficio. Poi Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno, avvocato Cucuruto. Anche in sostituzione dell'avvocato Refice. Gugliotta Antonio, avvocato Vaccaro. Valerio Franco, avvocato Pasqui è presente. Maida Daniela, avvocato Paliaga. Mettiamo avvocato Pasqui di ufficio. Poi Braini Gianmarco, avvocato Condipodero. Mettiamo avvocato Skodnik di ufficio. Barucco Pier Matteo, avvocati Vercellotti e Ferrero.
Presente avvocato Ferrero, non è presente Barucco.
Avvocato Ferrero, anche in sostituzione, certo, dell'avvocato Vercellotti. Certo. Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, è presente. Talu Antonello, avvocato Savi, chiamo avvocato San Bugaro di ufficio. Arecco Matilde, avvocato Grillo, presente. Parisi Natale, avvocato Bogliolo, chiamo avvocato Grillo di ufficio. Turco Mario, avvocato San Bugaro, presente. Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca.
Sì, avvocato Castagnolo in sostituzione, grazie.
Ah, Ubaldi è presente allora. Sì, è presente l'imputato. Per Giacomini e Junca c'è l'avvocato Castagnola in sostituzione. Poi Piscitelli, Multinegro, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, avvocato Zunino in sostituzione degli avvocati Biondi, Alfredo e Carlo.
Anche proprio.
E anche proprio. Poi Mancini Diana, avvocato Franzosa. Chiamo avvocato Zunino di ufficio. Salomone Massimo, avvocato Scopes, presente. Gaetano Antonello, avvocato Mascia.
Sostituito avvocato Vene.
Pigozzi Massimo, avvocato Scodni, presente. Amadei Barbara, avvocato Gallo, presente. Cerasuolo Daniela, avvocato Simeone, chiamo avvocato Gallo di ufficio. Incoronato Alfredo, avvocato Avitabile, che è presente. Patrizi Giuliano, avvocato Rossi, chiamo avvocato San Bugaro di ufficio. Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco e Nurkis Egidio, avvocato Celasco, presente. Mulas Marcello, avvocato Iavicoli, chiamo avvocato Scodnik di ufficio. Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà, chiamo avvocato Terragna di ufficio. Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro, presente. Amenta Aldo, avvocato Iavicoli, chiamo avvocato Scodnik di ufficio. Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi, chiamo avvocato Grillo di ufficio. Chandra Sonia, avvocati Guercio e Cecon.
Sostituisco io.
Allora, sostituiti dall'avvocato. Ah. In sostituzione dell'avvocato Cecon.
E io sostituisco l'avvocato Guercio.
Ecco, allora l'avvocato Terragna sostituisce l'avvocato Guercio. E Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli, chiama avvocato Scodini di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Parti civili, avvocato auditore per Di Biaso, sostituito dall'avvocato Quartero. Avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Bigliazzi per Agustoni, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmider presente, avvocato Brezziga per Marchiò, avvocato Caffiero per Ivi e Hubner, avvocato Costa in sostituzione. Avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Ognud, Ruber, Orson e Svensson. Avvocato Taddei in sostituzione. Avvocato Caranzano per Bersano e Santoro. Avvocato Casadei per Manganaro. Avvocato Taddei. Avvocato Casagrande, Prariconi, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani. Avvocato Bigliazzi. Avvocato Costa per Martense. Presente. Avvocato Crisci per Amodio, Calleri, Crocchianti, De Munno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale, Tabar. Avvocato Multedo. No, c'è l'avvocato Multedo. Per l'avvocato Crisci c'è l'avvocato Multedo. Anche per Dadabbo ed Amico, allora, anche in sostituzione degli avvocati Dadabbo ed Amico, per Battista, Bistacchia, De Florio, Gripaudo, Tangari, Aveni, Simone e Perrone. Avvocato di San Sebastiano per Devoto, avvocato Dozzo per Ossomando Angelo. Per Ossomando Angelo c'è avvocato Pascucci in sostituzione dell'avvocato Dozzo. Avvocato Faure per Pasche. Avvocato Ferrari per Maffei. Avvocato Fiorini per Wagenschein. Avvocato Busoni. Avvocato Fossati per Brauer e Zoiner. Avvocato Frisone per Arecco. Avvocato Gamberini per Doring. Avvocato Giannelli per Alfarano. Avvocato Grillo per Caio. Anche per Giannelli. Avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gartermann, Cressi, Zeaschek, avvocato Costa in sostituzione, avvocato Hoffman per Natra, avvocato Insabato per Camandona, avvocato Migliazzi, avvocato La Macchia per Fornasiere e Rostellato, avvocato Lamma per Culeo, Ferrazzi, Manganelli, Valguarnere e Gagliato, sempre avvocato Migliazzi, avvocato Lerici per Boncaslo, Buffin, Via Dubreuil, avvocato Quartiero. Avvocato Lungarini per Lungarini, avvocato Malossi per Herman, avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone di Pietro presente, e avvocato Fassa per avvocato Conti per Fassa, presente anche lui. Avvocato Menzione per Benino Andrea, Delfino, Ghiviziani, Merlini, Serani e Massagli, avvocato Micali per Subri. Avvocato Miraglia Raffaele per Berti e avvocato Vassallo per Allueva, avvocato Moser per Weisse, avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, è presente, avvocato Nesta per D'Avanzo, avvocato Novaro per Ciccaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rocchella, Vallo, Otero, Percivati, Bertacchini, Flagelli e Jäger, avvocato Bigliazzi, avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, McQuillan, Motto, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, avvocato Partesotti per Partesotti, avvocato Passeggi per Kuskau, Samperis, Fonunger, presente, avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, avvocato Pinto per Ossomando, Massimiliano, avvocato Pascucci, avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, avvocato Roccatti per Nebò. Allora mettiamo avvocato Passeggi in sostituzione dell'avvocato Porcile. Avvocato Rossi per Gelo e Treiber, anche per Rossi. Avvocato Rovetta per Borgo, Carchieri, Alessandro, Gabriele e Dionisi, presente. Avvocato Sabatini per Guidi. Avvocato Sacco per Giovannetti. Avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri. Avvocato Bigliazzi, avvocato Sodani per Menegon e Spingi, avvocato Stramignoni per Persico, avvocato Taddei per Lacconi, Cuccado, Ighina, Passiatore, Fister, è presente, avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Digenti, Felis, Madrasso e Moret, avvocato Tartarini per Cucco Marino, Scordo, Berman, Hager, Heigel, Vigres e Zapatero, avvocato Busoli, avvocato Trucco per Bodmer e Luti e avvocato Vano per Nogueras. Multedo, sì, per Pagani. Bene, allora possiamo proseguire con la requisitoria del pubblico ministero.
Grazie Presidente. Dunque, nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, in vero avevamo esaminato la posizione dell'imputato Gugliotta Biagio relativamente ai capi 18, 19 e 20. e cioè le accuse inerenti il trattamento generale inflitto alle persone transitate nella struttura, quindi le accuse di abuso di ufficio, di quella del 323, di abuso di autorità sugli arrestati del 608 e poi al capo 20 quel lungo elenco di reati che vanno dalle lesioni alle percosse, ingiurie, minacce, violenze private. Dobbiamo ancora esaminare, relativamente alla posizione dell'imputato Gugliotta, i capi che vanno da 21 a 25 del decreto che dispone il giudizio, che riguardano singole ben individuate condotte in danno di altrettante ben individuate persone offese. Iniziamo quindi questa analisi. Ai capi 21, 22 e 23 del decreto che dispone il giudizio, all'imputato Gugliotta sono contestati questi reati: lesioni personali volontarie aggravate dall'uso di un mezzo idoneo all'offesa, bastone o manganello, in danno di Persico Mario per averlo colpito appunto con questo oggetto. Poi un ulteriore reato di percosse per avergli torto il braccio già dolorante ed infine il reato di ingiuria, sempre in danno di Persico, per avergli detto sei senza dignità e per avergli sputato addosso. Queste sono le tre accuse dei tre capi, 21, 22 e 23. Ovviamente l'analisi non può che partire, come sempre in questi casi, dalla testimonianza della deposizione di Persico Marco. Persico Marco, lo ricordate, quella persona di Napoli che faceva il giornalista per una emittente o una testata locale, non è stato arrestato, fu fermato per identificazione. Entrò a Bolzaneto approssimativamente intorno alle 17:30 di venerdì 20 luglio e poi è stato liberato nella stessa serata dello stesso giorno, lui dice, quando era già buio. L'orario quindi non è individuato. Già nella sua querela che aveva presentato il 7 agosto del 2001, Persico aveva esposto i fatti che poi andremo a esaminare e aveva precisato che un agente della penitenziaria che sembrava il capo ed aveva i baffi, dice Persico, lo aveva colpito con un manganello o un bastone dietro ai reni, solo perché l'aveva guardato in faccia, in quella circostanza gli aveva sputato addosso. Persico depone all'udienza del 6 marzo del 2006 e vediamo che cosa ha riferito relativamente a questi fatti. Sono a pagina da 38 a 45 della trascrizione della deposizione di Persico. Persico dice: rispetto a questo agente, ricordo con precisione un episodio. Io ero il primo di fronte alla porta, ero il primo verso il corridoio. Ho scostato la fronte dal muro ed ho guardato. Io ricordo di aver scostato il viso e di essermi girato verso la porta, insomma verso la grata della cella. Probabilmente attirato perché poi all'interno di Bolzaneto si era sparsa la voce della morte di un ragazzo. La mia attenzione fu attirata da questa cosa. E scostai la fronte dal muro e guardai all'esterno della cella, quindi abbandona la posizione vessatoria. All'esterno della cella ho incrociato l'agente di cui ho parlato, il quale è entrato e mi ha picchiato. Ora non ricordo e non riesco a dire se con un manganello propriamente detto o con un bastone, però ricordo assolutamente di essere stato picchiato e, come dire, forzato a mettermi con la fronte al muro e fui di nuovo, mi sputarono addosso di nuovo. Mi ricordo sullo sfondo, in fondo, come dire, la cella un altro agente. Io ricordo le percosse subite dall'agente della penitenziaria. Lo sputo credo che sia arrivato da un'altra persona. Oggi non lo ricordo. Questo con i riccioli, ripeto, era sostanzialmente lui che esercitava un po', come dire, violenza su tutti che erano all'interno della cella. Ripeto, era colui il quale dava ordini e a cui, come dire, gli altri si attenevano. E ancora, a pagina 43 della trascrizione, questo agente con i riccioli, costui vedendomi che trattenevo la mano dolorante vicino al corpo, mi prese il braccio e me lo spostò dal corpo con veemenza. Infine, dopo una contestazione del PM, vedendomi che trattenevo la mano vicino al corpo, mi prese e me la scostò. Io mi lamentai per il dolore e lui mi disse: siete senza dignità. Pagina 44 e 45 della trascrizione. Circa la descrizione di questo agente, dell'autore di queste condotte, Persico dice: ricordo in particolare un agente, diciamo quello che mi è apparso come il capo, il superiore, il graduato, dava ordini e, come dire, decideva, dava ordini, per esempio in quella circostanza del momento in cui abbiamo abbandonato la posizione,
cioè quella con la fronte al muro e le gambe aperte, le mani dietro la schiena, è intervenuto lui a dire che fate, è entrato dando schiaffi. Ricordo come dire un ingresso violento, insomma già un ingresso repentino e improvviso. Ha ristabilito in maniera energica e violenta l'ordine precedentemente dato. Ha detto di nuovo fronte al muro, mani dietro la schiena, gambe larghe, noi non dovevamo per nessuna ragione scostare la fronte. Ho in particolare due ricordi legati a questo signore. Io l'ho descritto con dei capelli riccioli, neri e corporatura media. Era robusto in ogni caso, non mi sembrava altissimo. Alto, insomma, io sono alto circa 1,86, era più basso di me. La corporatura era, non era smilzo, era abbastanza robusto. I capelli erano neri e ricci. Poteva avere i baffi o non averli, però era scuro. Siamo a pagina da 33 a 36 della trascrizione. E sulla divisa che indossava ha detto la gente, dunque direi la D1, Domodossola 1. Lo stesso Persico poi in udienza, confermando l'individuazione che aveva già eseguito nel corso dell'indagine, ha riconosciuto questo agente con i riccioli che aveva descritto nella foto numero 37 dell'album della penitenziaria. Effigiante appunto l'imputato Gugliotta Biagio, siamo a pagina 60 della trascrizione. Quindi il riconoscimento che opera Persico è un riconoscimento che Persico esprime in termini di certezza, ma secondo l'ufficio del pubblico ministero bisogna dire che è un riconoscimento che ha anche una particolare valenza probatoria, perché è accompagnato da una descrizione somatica precisa di questa persona e corrispondente a quelle che erano le sembianze all'epoca dell'ispettore Gugliotta. E in effetti dall'esame della foto numero 37 agli atti si vede che in maniera evidente che il Gugliotta ha i capelli riccioli e scuri. L'imputato Gugliotta, come voi sapete, si è sottoposto ad esame il 28 settembre del 2007. In quella circostanza si è presentato glabro e con i capelli tirati all'indietro. Però nel corso del suo esame ha ammesso che nel luglio del 2001 aveva effettivamente i capelli riccioli e ha poi precisato che durante il servizio a Bolzaneto indossava la divisa ordinaria, cioè proprio quella della foto di uno della polizia penitenziaria, e di notte anche quella da ordine pubblico, cioè la di due, però senza il giubbetto perché di notte faceva freddo. Circa le sue presenze, l'abbiamo già visto quando abbiamo esaminato la posizione generale dell'imputato Gugliotta, ha detto di essere stato presente ininterrottamente, salvo pause pranzo, dalle 8 del mattino di venerdì 20 luglio alle 8 del mattino di sabato 21 e quindi evidentemente in un orario perfettamente compatibile con il transito a Bolzaneto di Persico. Quindi sono numerosi gli elementi di riscontro alla testimonianza di Persico Marco. Innanzitutto la presenza dell'imputato nel sito in un orario compatibile. Il fatto che la persona offesa Persico descriva un comportamento, quello di dare ordini, lui dice da capo, da graduato, che effettivamente era riconducibile al ruolo di autorità che aveva l'imputato Gugliotta all'interno del sito. La corrispondenza della descrizione effettuata dalla persona offesa anche quanto in punto età, perché all'epoca l'imputato aveva 41 anni. Alle sembianze la corrispondenza anche, oltre che delle sembianze dell'età, della divisa indossata, che era appunto la D2. E poi abbiamo altre due identificazioni effettuate quel giorno, due identificazioni effettuate da altre due persone offese che sono Lupi Bruno e Sassi Daniele, che hanno riconosciuto nell'imputato Gugliotta come autore di analoghi comportamenti vessatori proprio in quella fascia temporale di venerdì sera, venerdì 20 luglio alla sera. Sulla base di questi elementi quindi l'ufficio del pubblico ministero ritiene che sia sicuramente provata la penale responsabilità dell'imputato. Però ci sono da fare alcune precisazioni, in particolare sul capo 23. Il capo 23 prevedeva una duplice contestazione di ingiuria, quella di avere sputato e quella di avere detto sei senza dignità. A giudizio del pubblico ministero la prova della penale responsabilità è maturata soltanto relativamente, limitatamente alla condotta ingiuriosa, cioè alla pronuncia delle espressioni ingiuriose. Dico subito che secondo il pubblico ministero a nulla rileva che sia stata contestata l'espressione siete sei senza dignità, laddove poi invece il testo in udienza ha usato il plurale, il verbo al plurale, ha detto siete senza dignità. A nulla rileva perché comunque l'imputato, la persona offesa Persico, ha testimoniato di essere stato presente nel momento in cui veniva pronunciata questa frase e ha dichiarato che la frase era indirizzata sicuramente a lui direttamente. Invece per la condotta di sputo, a giudizio del pubblico ministero, non si è maturata una prova certa, perché è vero che il test ha dichiarato di avere ricevuto molti sputi, però ha anche detto che non era stato in grado di individuare da dove provenissero e anzi aveva avuto forse la sensazione che venissero da un'altra persona. Aveva detto, vi ricordate, che ricordava sullo sfondo la presenza di un altro agente. Quindi a giudizio del pubblico ministero la prova relativamente al capo 23 è raggiunta limitatamente alla pronuncia dell'espressione offensiva e non anche alla condotta di sputo. Ovviamente con queste precisazioni l'ufficio del pubblico ministero chiede quindi che sia affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai capi 21, 22 e 23 che dispone il giudizio, del decreto che dispone il giudizio. Anche in questo caso ovviamente mi riporto alla parte, all'ultimo giorno della nostra requisitoria per quello che riguarda le richieste in punto pena. E passiamo all'analisi di un altro reato specifico, che è quello contestato al capo 24, all'ispettore Gugliotta. È contestato un reato di violenza privata in concorso con altri agenti non identificati in danno di Lupi Bruno, per averlo costretto a marciare nel corridoio della caserma, alzare il braccio destro in segno di saluto fascista. Anche Lupi transita nello stesso, più o meno nella stessa fascia temporale di Persico. Lupi Bruno, a differenza di Persico, è un arrestato. Il verbale di arresto reca la data 20 luglio intorno alle ore 16:40. È immatricolato, quindi preso in carico dall'amministrazione penitenziaria, all'1:25 di sabato 21 luglio e verrà poi tradotto all'istituto di assegnazione alle 6:20 della mattina di sabato 21 luglio. Lupi depone all'udienza del 14 febbraio 2006 e andiamo un po' a vedere che cosa dice. Siamo a pagina 36 della trascrizione.
Presidente, magari sospendiamo un attimo nell'attesa che questo brusio di fondo si cheti.
Vuoi vedere un attimo, vede il maresciallo un attimo.
Dicevamo che Lupi ha deposto all'udienza del 14 febbraio del 2006 e vediamo un po' in proposito, in punto, che cosa ha dichiarato. Sono a pagina 36 della trascrizione. Lupi dice: prima che fosse condotto fuori dalla cella di persone ne sono entrate diverse, in particolare per il ricordo bene, perché in quel momento mi sono voltato, mi è stato chiesto di voltarmi e quando è entrato un agente con pizzetto in divisa, in divisa grigio-verde con un fazzoletto al collo blu. Ricordo una striscetta rossa, era una persona adulta, intorno ai 40 anni, forse un po' di più. Comunque, insomma, non era anziana, né giovane, aveva un pizzetto ed era abbastanza magra. Questa persona è entrata accompagnata da tre persone in borghese e ci ha chiesto di voltarci e di salutare le tre persone con riverenza. Siamo a pagina 36 della trascrizione. E poi più in là, qui passiamo a pagina 68 della trascrizione, dallo stesso agente che avevo indicato prima con la caratteristica del pizzetto e il fazzoletto al collo, eravamo una fila di persone, non so quante, non so se eravamo tutte le persone della cella, comunque se non tutte, quasi tutte, eravamo in fila quando un altro agente della polizia penitenziaria molto giovane disse, rivolgendosi a queste persone in divisa con il pizzetto, ha detto: e facciamogli alzare il braccio destro, facciamoli salutare, comunque rivolgendosi a questa persona con il fazzoletto, come se fosse un suo superiore, perché disse questa cosa come una battuta, però era come una richiesta a un suo superiore. Proprio quando stavamo in fila era subito vicino a noi, appena ci siamo messi in fila c'era lui proprio, che ha fatto rispettare una fila molto rigorosa, insomma. A questo punto, da questa richiesta scherzosa e questo invito di questo agente giovane, l'ordine di alzare, a me di alzare il braccio destro teso, e io come gli altri avevamo dolore a tenere il braccio alzato perché era quella posizione che avevamo tenuto tutto il tempo, e quindi gli feci presente che avevo male al braccio. Poi alla domanda, ma chi le ordinò di alzare il braccio? Questa gente con il fazzoletto ed il pizzetto, dopo aver alzato il braccio, dopo aver fatto presente il mio dolore al braccio, dopo la richiesta di alzarlo ancora di più, mi è stato chiesto di camminare in avanti mantenendo la fila con il braccio destro alzato e accompagnato per pochi metri da altri agenti che controllavano che noi mantenessimo anche la posizione che ci era stata indicata. Ci tenevano sul braccio, insomma, ci hanno fatto camminare per un pezzo sino a farci fermare a metà del corridoio, all'incirca all'altezza del luogo in cui ho ricevuto la visita medica. Dunque il testimone, questo è il racconto che fa Lupi, il testimone anche lui poi riconosce, siamo a pagina 84-85 della descrizione, confermando anche qui un'individuazione già fatta in istruttoria, questo agente con il fazzoletto azzurro nella foto numero 37 che, come sappiamo, effigia l'imputato Gugliotta Biagio. Precisando peraltro, dice il Lupi, precisando peraltro che il riconoscimento si basava sui lineamenti del viso, perché la foto mostrata non riportava il pizzetto. A pagina 84 dice testualmente: l'ho riconosciuto con una certa sicurezza, anche se la foto che mi era stata mostrata non era la foto di un uomo con il pizzetto. Anche qui, secondo il pubblico ministero, questa individuazione, questo riconoscimento ha una particolare valenza probatoria. Perché? Perché anche qui si accompagna a una descrizione somatica molto precisa ed effettivamente corrispondente alle sembianze dell'ispettore Gugliotta. E in effetti nella foto 37 si notano in maniera evidente i riccioli e i baffi, ma non si nota il pizzetto. Però anche qui bisogna richiamarsi all'esame dell'imputato, il quale si sottopone all'esame il 28 settembre 2007, e quando gli si chiede di come era, quali erano le sue sembianze nel luglio del 2001, dato che le sue sembianze quando si è presentato a rendere l'esame erano decisamente diverse, ha detto che effettivamente aveva i capelli riccioli. Sui baffi ha dichiarato questo, siamo a pagina 70 e 71 della trascrizione dell'esame dell'ispettore Gugliotta. Non ricordo di preciso, i baffi forse sì, ma barba la cresco un pochettino così di tanto in tanto. Forse avevo anche un po' di barba, anche se era un poco leggera. Ho tenuto qualche barba di qualche giorno in più, ripeto, ho tenuto qualche barba di qualche giorno in più perché quando c'è stata la notte che non ho potuto farmi la barba, la mattina ho tenuto un po' di barba in più. Quindi un po' di barba leggera, ammesso di averla. Sulle presenze non ritorno, è pacifico, da lui stesso ammesso questa presenza, salvo pausa, pranzo e cena, dalle 8 del mattino di venerdì alle 8 del mattino di sabato, quindi in un orario perfettamente compatibile. E poi abbiamo una serie di riscontri alla dichiarazioni e soprattutto al riconoscimento operato da Lupi. Allora, innanzitutto la presenza in orario compatibile, l'abbiamo detto. Anche qui la ricostruzione della persona offesa che fa il test, che le attribuisce, questo agente con il fazzoletto azzurro, un ruolo di autorità all'interno della struttura. Vi ricordate quando riferisce il dialogo tra l'agente giovane che dice ma perché non gli facciamo un po' alzare il braccio, e l'agente con il fazzoletto azzurro al collo, dice sembrava che questo agente giovane si rivolgesse a lui come se ci si rivolge a un superiore, e quindi individua questo agente da lui riconosciuto come una persona che esercita una posizione di comando. Poi abbiamo la descrizione che corrisponde anche quanto età, lui aveva detto sui 40 anni, ne aveva 41 Gugliotta all'epoca, alle sue sembianze. Abbiamo un'altra individuazione fotografica, altre due individuazioni fotografiche, quella di Persico Marco che abbiamo già di cui abbiamo già detto, e quella di Sassi Daniele di cui dovremmo dire ancora, che comunque riconoscono sempre nell'imputato Gugliotta l'autore di una serie di comportamenti vessatori, proprio in questo arco temporale del venerdì sera, della notte, diciamo, tra venerdì e sabato. Poi c'è la testimonianza dell'infermiere Pratissoli Ivano, che ha deposto il 6 febbraio 2006, che ha ricordato che il comandante di reparto di Taranto aveva i capelli riccioli, cosa che è pacifica, ma ha anche detto che indossava un fazzoletto di colore al collo di colore azzurro. E quindi anche Pratissoli ricorda Gugliotta con questo fazzoletto azzurro al collo. E poi abbiamo tantissime deposizioni, le abbiamo già ricordate ieri, tantissime deposizioni di persone transitate nella struttura il venerdì, che ricordavano questa imposizione o a fare il saluto romano, o a dire frasi inneggianti al fascismo, o a dire viva la polizia penitenziaria. Altri ancora in particolare hanno ricordato questa specie di sfilata con il braccio destro alzato imposta agli arrestati. E qui già ieri ci siamo soffermati a esaminare questa deposizione, quindi cercherò di essere più sintetico. Comunque Franceschin Diana ricorda di aver sentito che gli agenti obbligavano gli arrestati a gridare viva il Duce, così pure Manganelli Danilo e Germanò Chiara, Aveni, Benino, Borgo, Cairoli, Carcheri, Ender, Ghivizzano, La Rochelle, Lupi, Nebò, Nencioli, Percivate, Ester, Sassi e Subri testimoniano di questa costrizione a dire viva il Duce, viva Mussolini, e soprattutto a mettersi in fila indiana e a camminare facendo il saluto romano. Ghivizzani parla addirittura di passo dell'oca, Nebò, vi ricordate, dice che lui in cella fu costretto a dire viva il Duce, viva Mussolini, viva la polizia penitenziaria, ma di avere visto nel corridoio alcuni arrestati costretti a botte a camminare facendo il saluto romano. Sono tutti gli arrestati delle abbiamo detto, le prime quattro traduzioni della notte tra venerdì e sabato, che sono quelle che partono alle 3.15, 6.20, 6.25 e 6.30. È prodotto l'elenco c'è anche una relazione dell'imputato Pelliccia sul punto, l'elenco anche cronologico di tutte le traduzioni effettuate. Tutti questi testimoni che ho detto fanno parte delle prime quattro traduzioni che partono nella notte, o meglio, alle prime ore dalle tre in poi della mattina di sabato, alla volta di Alessandria. Ricordo ancora, per ultima volta, questa volta, la deposizione di Subri Arianna, che ricordava di essere la prima della fila con la coperta sulle spalle, eccetera, eccetera. E i riscontri alla deposizione di Subri di Avene Simoni, che ricorda questa ragazza Arianna tremante con la coperta sulle spalle, di Delfino Gianluca. Quindi anche in questo caso l'ufficio del pubblico ministero ritiene che la prova della penale responsabilità dell'imputato sia raggiunta in maniera piena, e quindi chiede l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche per il capo 24. E ora dobbiamo passare al capo 25. Del decreto che dispone il giudizio. È contestato un reato di percosse in danno di Sassi Daniele per averlo percosso facendogli così sbattere la testa contro il muro mentre era nel corridoio in posizione vessatoria. Sassi, anche lui, un arrestato del venerdì. Il suo verbale d'arresto reca all'ore 18.30 di venerdì 20 luglio. Viene immatricolato un po' più tardi rispetto a Lupi, è immatricolato, quindi preso in carico dall'amministrazione penitenziaria alle 3.05 di sabato 21 e poi verrà tradotto alle 6.20 del mattino di sabato. Sassi depone all'udienza del 28 febbraio e leggiamo pagina 40 e 41 della trascrizione della deposizione di Sassi. Che dice Sassi? Nel corridoio principale, sempre tutti in fila, saremmo stati 6, 7, 10, non lo so. E a fianco a me avevo altre persone, tra cui Manganelli e questo ragazzo tedesco. Sempre con le mani dietro la schiena, ben sollevate verso l'alto, gambe larghe e teste contro il muro. Quindi lì, tutti lì al muro. Ho subito colpi per mantenere la posizione, come tutti. E poi ho subito colpi da una persona che ironizzava sul fatto di dove provenissi. E mi diceva da dove venivo io, La Spezia. E lui mi diceva che era anche lui di Spezia, con tipico accento ciociaro o romano. Perciò mi sembrava un po' assurda. Lui mi ha tirato uno schiaffone nel corridoio. nel volto. Io ero di tre quarti che guardavo verso il muro, ma parlavo con questa persona, perciò era abbastanza girato verso di lui perché stavamo parlando. In altro passo, e vado a pagina 47 della trascrizione, Sassi viene chiamato a dare una descrizione fisica di questo agente dello schiaffone. Si aveva ironizzato sul fatto che era di Spezia. Mi sembra che era un uomo sui 35 anni, capelli brizzolati, riccioli mi pare adesso. Successivamente riconosce, siamo a pagina 47 della trascrizione, quest'uomo che ha descritto anche nella foto numero 37. Che come ormai noto effigie l'imputato Gugliotta Biagio. Precisa ancora un'altra cosa Sassi, che a giudizio del pubblico ministero è di rilievo, e vado a pagina 46 della trascrizione. Dice che questa stessa guardia carceraria era presente in infermeria quando lui venne fatto entrare e gli chiesi i documenti. Mi ha chiesto il mio portafoglio, io gli ho dato il portafoglio, gli ho dato qualcosa, questa persona ha cominciato a scrivere qualcosa. E anche qui, perché è di rilievo questa osservazione? Vabbè, andiamo con ordine. La prima osservazione è che nel suo esame del 28 settembre 2007 Gugliotta, abbiamo già detto circa la sua presenza nell'arco di tempo tra venerdì e sabato, e quindi orario perfettamente compatibile quanto a presenza. Ma Gugliotta dice qualche cosa di più che ci interessa in questo caso. Vi ricordate? Ha parlato di quella specie di, ha detto che andava spesso in infermeria, che aveva questo banchetto, quel tavolino, dove abbiamo proprio letto la trascrizione alla scorsa udienza, dove teneva un foglio su cui annotava i nomi dei detenuti presi in carico e portava i biglietti di consegna degli arrestati all'ufficio matricola. E guarda caso Sassi ricorda quest'uomo in infermeria che annota, gli chiede i documenti, annota qualcosa. Ha cominciato a scrivere qualcosa, dice Sassi. Quindi il riconoscimento di Sassi trova una serie di elementi di riscontro. La presenza nel sito dell'imputato in orario compatibile, il comportamento, anche qui riconducibile a un ruolo di autorità all'interno della struttura, e cioè scrivere, annotare, registrare, cosa che lo stesso imputato ammette di avere fatto su questo banchetto, la corrispondenza della descrizione fisica, anche qui lui 35 anni, abbiamo detto che ne aveva 41, ma comunque più maturo rispetto alla media dell'età media degli agenti lì presenti, corrispondenza delle sembianze e anche qui individuazioni effettuate da Persico e da Lupi che riconoscono Gugliotta come autore di atti di violenza nella stessa fascia temporale. C'è un'ultima cosa, direi, che occorre chiedersi. Questo riferimento alla Spezia, perché è certo che l'imputato Gugliotta non è di La Spezia. E peraltro il testimone, se ricordate proprio il passo, dice che quando questa persona che poi lo ha percosso con lo schiaffo ha detto siamo conterranei, lo ha fatto in modo canzonatorio, perché l'accento, tant'è vero, dice, mi sembrava un po' assurdo. Dice proprio così, mi sembrava un po' assurdo, nel senso che l'accento che aveva questa persona non era chiaramente né settentrionale né dello spezzino. Quindi ritengo che anche su questo punto sia provata la responsabilità dell'imputato in maniera certa e sicura. Va però fatta una precisazione anche qui relativamente non alla condotta di percossa che è provata, dice dello schiaffone, io ero di tre quarti, quanto agli effetti della condotta di percossa. È contestato che a seguito dello schiaffo la testa sia finita contro il muro. E anche se Sassi ha dichiarato che poi ha ricordato che certe volte la testa gli era finita contro il muro, non ha ricordato con sicurezza che proprio in occasione di quella percossa la testa ebbe a sbattere contro il muro. Quindi non è provata la conseguenza del colpo contro il muro rispetto alla percossa. Ma con questa precisazione la condotta di percossa dello schiaffo invece sicuramente è provata, e quindi il pubblico ministero chiede l'affermazione della penale responsabilità anche relativamente al capo 25. E con ciò abbiamo finito di occuparci della posizione dell'imputato Gugliotta. Ora dobbiamo occuparci, proseguendo logicamente, delle persone incaricate della vigilanza. Quindi, rispetto a quella distinzione di ruoli che è stata illustrata dalla collega nell'udienza di ieri, dopo aver esaminato la posizione di quelli che sono stati definiti il livello apicale, ci occupiamo ora della posizione degli incaricati della vigilanza. Chi sono gli incaricati della vigilanza? Sono i soggetti che erano responsabili di squadre, di contingenti, comunque, che per un certo periodo, riconducibile sostanzialmente più o meno ad un turno di lavoro, sono stati incaricati di effettuare la vigilanza alle celle. Il problema della vigilanza l'abbiamo già affrontato quando, mi pare addirittura la prima udienza della requisitoria del PM, quando abbiamo esaminato il problema della vigilanza, o meglio, quando ci siamo posti il problema di accertare come venne risolta la mancata previsione di una fase della mancata previsione della vigilanza dei detenuti, degli arrestati, e quindi la mancata previsione di contingenti preposti alla vigilanza. Abbiamo visto che il problema venne risolto per la polizia penitenziaria con adibendo uomini del servizio centrale traduzione alla vigilanza della cella della penitenziaria, e invece per la fase della polizia di Stato, quindi prima, per la fase antecedente, prima che gli arrestati venissero affidati alla polizia penitenziaria, la soluzione, abbiamo già visto, fu diversa, nel senso che per la giornata di venerdì 20 luglio ci fu quell'ordine dato verbalmente dal capo di gabinetto Crea, secondo il quale quei contingenti che erano preposti al trasferimento degli arrestati dai centri di raccolta intermedi a Bolzaneto, e che quindi si recavano a Bolzaneto per portare gli arrestati, avrebbero dovuto fermarsi per vigilarli. E quindi sappiamo che nella giornata di venerdì la vigilanza venne esercitata da una squadra della Polizia di Stato comandata dall'ispettore della Polizia di Stato Valerio Franco, con un turno. Il turno di lavoro era dalle 13 alle 19, in realtà l'ispettore Valerio dice che arrivò a Bolzaneto intorno alle ore 16. Successivamente subentrò all'ispettore Valerio un altro ispettore superiore della Polizia di Stato, l'ispettore Maida Daniela, che fece turno più o meno dalle 19 all'1. Sappiamo anche che per la giornata di sabato il problema venne risolto mediante l'impiego dei carabinieri. Poi ritorneremo un attimo, ma è pacifico che a seguito della questione di Carlo Giuliani si decise che i carabinieri, non fosse meglio non impiegare più i carabinieri in attività di ordine pubblico su strada, e quindi la polizia, che si trovò evidentemente maggiormente impegnata in questo servizio, chiese ausilio all'arma dei carabinieri per la vigilanza a Bolzaneto, e vennero mandati, come sappiamo, il reparto allievi Campobasso, che fece vigilanza esterna, il nono battaglione Sardegna, che con due squadre fece vigilanza invece all'interno del sito. E sono le due squadre comandate, la prima dal sottotenente Barucco Piermatteo, che fa turno dalle 8 alle 19, ma in realtà inizia anche lì l'attività di vigilanza alle celle intorno alle 16 più o meno di sabato, e poi la seconda squadra del tenente Braini Gianmarco, che fa turno dalle 19 all'1. In realtà poi il tenente Braini stesso, nella sua relazione di servizio, e l'ispettore Badolati, che poi subentrò, ci spiegano che in realtà questo turno, che doveva finire all'1, si protrasse per tutta la notte fino alle 8:15 della mattina di domenica 22, fin tanto che arrivò l'ispettore Badolato. Per domenica 22 poi il servizio di vigilanza venne svolto dall'ispettore Badolati Gaetano, cioè dal sesto reparto mobile. E precisamente in tre turni, la squadra dell'ispettore Badolati, la squadra del vice sovrintendente Lunetta e la squadra dell'ispettore Mercadanti Stefano. Diciamo subito che per la domenica gli ispettori Badolati, Lunetta e Mercadanti, la posizione di queste persone era già stata stralciata e archiviata in indagini preliminari, perché dall'istruttoria, dall'indagine era emerso che queste tre persone, in particolare l'ispettore Badolati, avevano assunto tutta una serie di iniziative per migliorare le condizioni di trattamento degli arrestati, a cominciare dalla prima e dalla più importante, che fu quell'iniziativa assunta da Badolati proprio immediatamente alle 8:15, quando prese servizio, diciamo, di vigilanza alle celle, ereditandolo dai carabinieri, che fu quella di far sedere gli arrestati. E quindi non ci occupiamo in questa sede di quello della vigilanza nella giornata di domenica, perché, come abbiamo detto, nei confronti di queste persone è stata pronunciata decreto di archiviazione. E infatti hanno poi tutte deposto come testi davanti al tribunale. Nei confronti degli incaricati della vigilanza, l'ufficio del pubblico ministero ha formulato una contestazione relativamente al reato di abuso di autorità sui detenuti, in relazione quindi con una contestazione del reato di quell'articolo 608 e, in alcuni casi, e poi vedremo quali, anche con una contestazione dei reati di lesioni, percosse, ingiurie, minacce, violenze private in danno dei detenuti. Anche, infatti, secondo l'ufficio del pubblico ministero, anche gli incaricati della vigilanza si trovavano in posizione di garanzia rispetto agli arrestati. Ovviamente, dato che in questo caso si tratta di una presenza limitata sostanzialmente a un turno, e quindi ciascuno ovviamente è responsabile del trattamento dei detenuti per la sua fascia oraria, ovviamente. Quindi, a differenza del livello apicale, che essendo presente in tutti i giorni risponde del trattamento di tutti, chi ha esercitato in concreto l'attività di vigilanza risponde solo per il periodo in cui, e quindi nei confronti di quei detenuti arrestati o fermati per identificazione, che erano presenti durante il suo turno di vigilanza. Questo è il primo punto, che mi sembra ovvio. La posizione di garanzia relativamente limitatamente a questo aspetto, cioè agli arrestati del turno, deriva anche qui dalle solite fonti. Innanzitutto dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sulla quale non torniamo perché è pacifica in capo a ispettori della polizia di Stato e a ufficiali o sottufficiali dell'arma dei carabinieri. Il grado rivestito, che indubbiamente le persone individuate, cioè l'ispettore Valerio, l'ispettore Maglia, il sottotenente Barucco e il tenente Braini Gianmarco, erano i più comandanti, quindi quelli più alti in grado delle loro rispettive squadre o come si dice contingenti, che dir si voglia. Quindi il grado rivestito, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e da ultimo ovviamente l'incarico ricevuto, che è un incarico di effettuare attività di vigilanza. Poi dovremmo dire qualche cosa relativamente alle singole imputazioni, ma tornando per un attimo alla impostazione di tipo generale, volevo ancora precisare: è stato contestato il reato di quell'articolo 608 e abbiamo detto sono stati anche contestati a costoro i reati di violenza privata, lesioni, percosse, ingiurie e minacce nei confronti ovviamente degli arrestati, limitatamente, come abbiamo detto, ciascuno rispetto agli arrestati del suo turno di vigilanza. Questo è pacifico. Perché? Perché abbiamo ritenuto che il comandante si ritiene che il comandante di un contingente incaricato della vigilanza, per la sua permanenza continuativa per tutta la durata del turno all'interno della struttura con questo esclusivo compito, avesse il dovere sia di vigilanza sulle condizioni di trattamento dei detenuti, sia ovviamente sull'operato degli uomini a lui sottoposti, e quindi avesse, ex articolo 40 capoverso del codice penale, ovviamente l'obbligo giuridico di impedire la commissione di reati da parte dei subordinati. Quindi, relativamente a quello che è accaduto nel turno di vigilanza, ciascuno di questi incaricati della vigilanza è responsabile direttamente o per concorso morale diretto o comunque ex articolo 40 anche dei reati commessi dai sottoposti. Invece l'ufficio non ha ritenuto di contestare a queste persone il reato di quell'articolo 323, che è stato contestato solo a livello apicale. Questo perché? Per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto perché, come abbiamo già detto, c'è una questione temporale. Ciascuna di queste persone può essere chiamata a rispondere ovviamente soltanto per l'arco di tempo in cui è stato presente, in cui ha esercitato vigilanza, e quindi non può rispondere, a differenza del livello apicale, per tutte e tre le giornate, ma soltanto per il suo turno di lavoro, come primo punto. Come secondo punto, questo era, avevano un incarico limitato alla vigilanza degli arrestati, il che imponeva loro di impedire evidentemente che venissero commessi durante questo periodo reati in danno degli arrestati, quindi avevano il dovere di porre gli arrestati in una condizione, non imporre agli arrestati una posizione scomoda o dolorosa, assolutamente arbitraria e ingiustificata, avevano il dovere di attivarsi per dar loro, nei limiti in cui era possibile, da mangiare e da bere, avevano il dovere soprattutto di impedire che i sottoposti percuotessero direttamente gli arrestati, ma anche non i sottoposti, anche agenti della polizia penitenziaria o della polizia di Stato o comunque altri agenti entrassero nelle celle, perché le celle erano affidate alla loro custodia e quindi rispondono non soltanto dei reati commessi dai loro sottoposti, ma anche dei reati commessi da non identificati altri agenti che comunque nella cella siano entrati per percuotere. Peraltro non potevano invece assumere disposizioni di carattere generale relative al trattamento per l'intera per tutto il periodo, proprio perché non avevano un potere di organizzazione generale del sito. Per questa ragione noi abbiamo ritenuto, l'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto di limitare la contestazione ai reati di lesione e al reato di cui era l'articolo 608. Ora torniamo con calma ad esaminare uno per uno la posizione di queste persone. E iniziamo dal primo, dall'ispettore Valerio Franco. Venerdì 20 luglio fa il turno, abbiamo detto il turno è dalle 13 alle 19, in realtà lui arriva a Bolzaneto più o meno intorno alle ore 16. Sappiamo già come è avvenuto l'incarico abbiamo già esaminato quando ci siamo occupati del problema della vigilanza, sappiamo che la prima che ha posto il problema della vigilanza è il commissario Poggi. Torniamo un attimo alla deposizione di Poggi, anche se l'abbiamo già vista sul punto questa deposizione, comunque torniamo, l'esame dell'imputato. La Poggi viene sentita il primo ottobre del 2007 e dice: come responsabile della trattazione degli atti, il grosso problema di cui mi resi conto la mattina del venerdì, quindi subito, appena arrivai, fu la mancanza di un servizio di vigilanza. Tant'è vero che feci una marea di telefonate all'ufficio di gabinetto, al dottor Crea, De Bellis, Salvo. Pensai che parlai con chiunque, mi resi subito conto che non c'era la vigilanza in caso fossero arrivati qualche fermato, arrestato. Non c'era vigilanza. Poi uno di questi tre, non le saprei dire chi, se Salvo, Crea o De Bellis, dispose che per ovviare a questo problema avrebbero effettuato la vigilanza dei fermati. Chi li trasportava? Quindi chi faceva la traduzione dalla Foce a Bolzaneto si sarebbe dovuto fermare anche per la vigilanza dei fermati. Mi fu data verbalmente, si intende la disposizione, e arrivò quando cominciarono ad arrivare i fermati, quando arrivarono i primi fermati. Siamo a pagina 8, 14 e 15 della trascrizione dell'esame dell'imputata Poggi. Sappiamo anche poi che il capo di gabinetto, fu proprio il capo di gabinetto Crea a dare questo ordine verbale, l'abbiamo già visto, ma comunque riesaminiamo la sua deposizione. Crea Vincenzo, allora capo di gabinetto del questore, depone il 23 gennaio 2006. Vado a pagina 14 della trascrizione di Crea e che dice: le soluzioni che sono quelle che nella procedura ordinaria della polizia, voglio dire tra le altre cose, non ci sarebbe neanche da darla questa disposizione, perché da noi come prassi ordinaria funziona così, tutti i giorni, cioè nella quotidiana attività, allora quando un agente o un ufficiale di PG esegue un arresto, fino a quando non trasferisce la competenza della persona fermata ad altri, che sia la polizia penitenziaria, che siano gli addetti alla vigilanza delle camere di sicurezza o che ha la responsabilità del fermato, per cui in quella condizione non si poteva dare una disposizione diversa da quella che fu data, e cioè che le persone che accompagnavano i fermati dovevano essere trattenute per la vigilanza degli stessi fino al momento in cui la polizia penitenziaria non avesse preso in carico i fermati. Quindi crea conferma e dire sì, ho dato io quest'ordine, alla domanda se l'ordine fu dato verbalmente risponde sì sì sicuramente, e alla domanda a chi fu dato questo ordine credo sia stata la dottoressa Poggi. Abbiamo poi la conferma nelle deposizioni di Salvo Sebastiano, che mi pare all'epoca era il vice capo di gabinetto, e anche del dirigente del sesto reparto mobile. Quindi è un dato pacifico e assolutamente provato che nella giornata di venerdì venne dato quest'ordine che i contingenti della Polizia di Stato che erano preposti a questa attività di trasporto dei detenuti dai centri di raccolta intermedi, dice la Foce, dice la Poggi, dalla Foce a Bolzaneto, ricevettero l'ordine di fermarsi per fare la vigilanza, e ce lo dice anche lo stesso imputato Valerio, il quale fa una relazione di servizio datata 6/3/2002, che poi viene ovviamente prodotta, il documento 6.13, in cui dice: le persone accompagnate dallo scrivente venivano vigilate dallo stesso personale che le aveva accompagnate. E lo dice anche nel suo interrogatorio, interrogatorio che è stato prodotto ex articolo 500, di cui è stata data lettura ex articolo 513, perché l'imputato non si è sottoposto ad esame, che contro sé è perfettamente utilizzabile. E quindi possiamo leggerlo per quello che riguarda limitatamente la posizione dell'imputato. Sceso dalla macchina, sono sceso per primo, ho parlato con la dottoressa Poggi della Digos, che si trovava nella prima stanza a destra dell'atrio. La Poggi mi disse che era necessario che la mia squadra si fermasse per vigilare i fermati e mi disse anche di farli accompagnare alle celle. Quindi pacifico e provato che l'imputato Valerio abbia svolto attività di vigilanza in questo primo turno. La squadra di Valerio era composta, comandata dall'ispettore Valerio, composta da 22 persone e in immediato sottordine rispetto al comandante, che era l'ispettore Valerio, stava l'ispettore Tarascio Aldo, c'era l'ispettore Ciolli Maurizio, il sovrintendente Talu e il vice sovrintendente Gandolfi. Diciamo subito, solo per chiarezza, tutte le composizioni delle squadre si trovano nel... e quindi potrà controllarle il tribunale nel documento 2.5 che è prodotto, quindi il tribunale potrà poi controllare tutta la composizione delle squadre, che è quella notazione della Digos sulla quale ha deposto il test Gonan, che ci ha detto che su incarico della procura svolse degli accertamenti, delle indagini, e produsse questa specie di tabulato, di allegato con tutti i nomi dei componenti delle varie squadre. Mi soffermo sui componenti della squadra dell'ispettore Valerio per dire che ho citato in sottordine l'ispettore Tarasco, l'ispettore Ciolli, il sovrintendente Talo e il vice sovrintendente Gandolfi, per dire che Ciolli, dalle indagini, quindi da molti, emerse che Ciolli Maurizio e Gandolfi Raffaele in realtà per varie vicende furono in realtà comandati altrove, quindi neppure vennero a Bolzaneto, per questa ragione ovviamente non sono stati imputati. La seconda squadra che subentra è quella dell'ispettore Maida. La squadra dell'ispettore Maida, anche qui sul fatto che alla squadra dell'ispettore Valerio sia subentrata la squadra dell'ispettore Maida, credo che la prova sia fuori di dubbio. Abbiamo la relazione di servizio dell'ispettore Maida, documento 6.12, prodotto, relazione di servizio 7 febbraio 2002, in cui l'imputata scrive: presso la caserma di Bolzaneto la squadra di cui la scrivente era responsabile effettuava permanenza all'esterno delle camere di sicurezza in ausilio a personale della polizia penitenziaria al fine di vigilare le persone ivi ristrette. Anche l'ispettore Maida non ha inteso sottoporsi ad esame, quindi è stata data lettura ex articolo 513 all'udienza del 23 ottobre 2007 del suo interrogatorio in indagini davanti al PM, quindi utilizzabile ovviamente limitatamente alla posizione dell'imputata. E lei dichiara in un passo, sia pure in maniera un po' stentata e dopo una serie di contestazioni dell'ufficio, dice: effettivamente avevo capito, sia pure nella genericità degli ordini, che la mia squadra doveva occuparsi della vigilanza delle persone fermate. In un altro passo, poi, dopo l'ennesima contestazione del PM, dirà: mi ricordo anche che avevamo le chiavi delle celle, le tenevamo da una certa parte, eccetera, eccetera. La squadra dell'ispettore Maglia, ripeto, per le composizioni delle squadre c'è il documento 2.5, ora io non leggo tutti gli appartenenti, ma vediamo chi erano le persone in immediato sott'ordine rispetto all'ispettore. C'erano l'ispettore Turco Mario, l'ispettore Ubaldi Paolo, il vice sovrintendente Parisi Natale e il vice sovrintendente Arecco Matilde. Direi che abbiamo già praticamente detto tutto con riferimento alle persone incaricate della vigilanza della giornata del venerdì. Perché? Perché abbiamo detto da dove discendeva il loro dovere di impedire la commissione dei reati. Ovviamente l'istruttore dibattimentale approvato, e qui mi richiamo a quanto abbiamo già osservato circa l'attendibilità delle persone offese, che invece nella giornata del venerdì venne imposta a tutti in cella la posizione disagevole e scomoda, che abbiamo definito vessatoria, in piedi contro il muro. Abbiamo detto che abbiamo tantissime deposizioni, che sono poi quelle delle persone offese transitate il venerdì, che hanno invece riferito di avere ricevuto percosse, ingiurie, minacce, sputi, vessazioni di vario genere, costrizioni e minacce. Abbiamo già descritto tutta la tipologia delle minacce, su questo francamente non voglio tornare. Da qui la prova della penale responsabilità degli imputati. Però c'è da fare ancora una precisazione relativamente alla posizione dell'ispettore Valerio e alla differenziazione rispetto alla posizione dell'ispettore Mai. Perché? Perché noi sappiamo che la squadra dell'ispettore Valerio, quella che era comandata da Valerio, che in sott'ordine vedeva quindi gli ispettori Talu e Tarascio, è la prima che svolge questa attività di vigilanza, sicuramente la prima. Sappiamo che arrivò a Bolzaneto più o meno intorno alle 16 e iniziò l'attività di vigilanza per poi smontare intorno alle 19. E qui il problema che si pose l'ufficio del pubblico ministero nelle indagini che si dovrà porre il tribunale, evidentemente, è questo. È evidente, avevo già detto prima, che ciascun incaricato della vigilanza risponde soltanto del suo turno, non può rispondere di quello che è successo nel turno degli altri, questo mi sembra ovvio. Quindi si tratta di vedere, di individuare quali erano le persone offese che sono sicuramente transitate in questo turno dell'ispettore Valerio, che grosso modo copre 3 ore, diciamo dalle 16 alle 19, perché poi subentra l'ispettore Maida. Per l'ispettore Maida il problema non si pone, evidentemente, perché dalle 19 fino all'una sono transitati tutti, erano tutti presenti quelli del venerdì dalle 19 all'una, perché i primi liberati vengono liberati alla sera, e quindi comunque l'ispettore Maida era presente quando erano tutti i detenuti del venerdì sono transitati. Un pochettino più difficoltosa è la posizione dell'ispettore Valerio, perché noi sappiamo, dobbiamo individuare quegli arrestati che sono transitati in queste 3 ore, dalle 16 alle 19, arrestati o fermati per identificazione che sia. E questo era un problema. Era un problema perché? Perché come sappiamo, e l'abbiamo già trattato alla prima udienza, ve ne ha parlato la collega, non c'è assolutamente certezza sugli orari di ingresso in Bolzaneto degli arrestati, per tante ragioni, ma soprattutto per l'assenza di un registro di presa in carico, come esiste invece in ogni carcere, per cui non c'è certezza sull'ora esatta in cui i vari arrestati sono giunti. Si fa riferimento alle loro deposizioni, ai verbali di fermo per identificazione, ai verbali di arresto, agli orari del fotosegnalamento, che però sono tutti elementi che ci possono dare delle indicazioni più o meno di massima, ma non delle indicazioni precise. L'ufficio del pubblico ministero quindi ancora una volta si è attestato su un criterio, ovviamente, che non poteva che essere quello di massima prudenzialità. e ha individuato quelle persone che erano sicuramente presenti sia per l'orario del fotosegnalamento, sia per l'orario dell'arresto, sia per le loro stesse dichiarazioni. E abbiamo individuato un gruppetto di fermati per identificazione, che sono quelli fermati in Piazza Alessi, fra i quali hanno deposto Micheli Roberto e Mappelli Roberto, e due arrestati, che sono i primi due arrestati a giungere a Bolzaneto. Si tratta di Callaioli Giacomo e Vivaleri, che sicuramente per queste quattro persone che ho citato ve la certezza assoluta che siano arrivati nel turno dell'ispettore Valerio. E allora vediamo che cosa hanno dichiarato costoro. Vediamo un po'. Micheli Roberto ha deposto all'udienza del 26 aprile 2006, è un fermato per identificazione. Lui ricorda di essere arrivato a Bolzaneto nel primo pomeriggio, dice tra le 15:30 al massimo le 16, dice Micheli, di essere stato condotto in una cella, di essere stato sin da subito costretto a stare in piedi con la faccia contro il muro e le gambe divaricate e di essere stato costretto in questa posizione parecchio tempo prima di avere un momento in cui si poteva sedere. Il testimone ha aggiunto che anche gli altri fermati nella cella, tra cui Mappelli e Roberto, furono costretti a mantenere la stessa posizione e ha concluso dicendo di essere stato liberato intorno alle ore 20 della sera. Che dice Micheli? 19:20 dice. Vediamo. Leggo a pagina 126 e 127 della trascrizione. Dice Micheli, arriviamo in cella. C'erano già altri ragazzi. Credo che ci fossero dei ragazzi che non erano nel nostro gruppo, ma potevano essere 3-4. Sì, 3-4, ed erano contro le pareti. Beh, erano in piedi, a gambe divaricate, con le braccia alzate, con la faccia contro il muro. Così, insomma, sì, tutti noi siamo lungo le pareti. Credo di essere rimasto minimo mezz'ora, ma anche 3/4 d'ora. Avevo i poliziotti che entravano e che dicevano che non potevamo girarci, che non potevamo parlare. Qualcuno girava la testa e quando facevamo così qualcuno dei poliziotti gli intimava di girarsi e di stare fermo, non muoversi, non guardare, non parlare. Vediamo Mappelli Roberto. Mappelli Roberto depone all'udienza dell'8 giugno 2007. Ricorda di essere arrivato a Bolzaneto, lui dice un po' prima rispetto a Micheli. Micheli diceva 15:30-16, lui dice verso le 14. Di essere stato portato in cella, dice, di essere stato costretto anche lui nella solita posizione, faccia al muro, gambe divaricate, e di avere mantenuto più o meno questa posizione fino al momento in cui è stato liberato, cioè intorno alle 19. Mappelli ricorda la presenza in cella con lui di un ragazzo di Trieste, che è sicuramente Micheli, che è di Trieste, tanto è vero che lo riconosce. Sulla sua posizione in cella, vediamo cosa dice Mappelli, ma sono a pagina 34 e 35 della trascrizione. Nella cella, non ricordo se era la prima o la seconda, era bella grande, c'erano diverse persone, c'era un ragazzo di Trieste, che appunto poi riconosce in Micheli, l'inglese, e poi riconoscerà l'inglese in un certo Harrison qualcosa, Harrison Mark Christopher, che effettivamente è fermato più o meno a risulta fotosegnalato intorno alle 17, e ricordo un ragazzo con la maglietta dei giovani comunisti, una maglietta nera con la stella rossa. Noi cominciamo a parlare tra di noi, cioè tentammo di iniziare, ma fummo subito zittiti ed intimati a tenerci con la testa al muro, in piedi e fermi, e non parlare tra di noi. All'inizio contro il muro, con la testa contro il muro, guardando il muro ed in piedi, ci hanno tenuto in piedi parecchio tempo. Passiamo alla deposizione di Callaioli. Callaioli, ve lo ricordate, lo ha già citato, è il primo arrestato uomo che arriva a Bolzaneto, sicuramente perché ricorda anche che quando era entrato in cella era il solo. E la persona che ricorderà nell'ufficio della trattazione degli atti, quella persona che lui definisce l'ufficiale in borghese con una maglia chiara del quale lui si fidava, che fece quell'intervento per calmare quell'altro agente che invece si stava innervosendo. Che cosa dice Callaioli? Callaioli depone all'udienza del 6/2/2006. Ricorda di essere stato subito fotosegnalato e poi di essere stato condotto nella prima cella sulla destra del corridoio, che in quel momento era vuota. e di essere stato costretto in posizione vessatoria per molto tempo. Che dice? Leggiamo Callaioli, siamo a pagina 56 e 59 della trascrizione. Dice, ero solo, io mi ricordo che sono stato messo subito alla parete, vicino alla porta, e mi è stato chiesto di restare in piedi, con le mani alzate e non appoggiate al muro. Dovevo tenere le mani dritte. La domanda del PM su quanto tempo aveva dovuto mantenere quella posizione, per parecchio. Ero proprio lì davanti alla porta, mi veniva, non potevo muovermi. Fino ad un certo punto ho cominciato ad avere un po' l'occhio che non vedevo, addirittura quasi sino a svenire. Quindi mi sono girato e ho detto, o casco in terra o mi siedo. A quel punto sono stato fatto sedere, però ho passato parecchio tempo, 40 minuti, alla fine non riuscivo proprio più a stare in piedi. E poi c'è Vivaleri. Vivaleri dice di essere arrivata alle 14. Qui, a parte gli orari di arresto, abbiamo un riscontro certo alla deposizione di una teste Giannini Sabrina della Polizia di Stato, che ricorda di, abbiamo già ricordato la deposizione di Giannini ieri, che ricorda di avere accompagnato lei stessa, Vivaleri, dal centro di raccolta appunto a Bolzaneto, e dice appunto di essere arrivati intorno alle 14. Quindi è pacifico che lì Valeria arrivi al ritorno nel 14. Dice di essere stata portata in una cella dove c'era una giovane tedesca che poi riconoscerà in Neitzer Eva, che piangeva ed era in piedi con la faccia contro il muro e le gambe divaricate. Ricorda che lei si ribellò e si mise seduta. Ma dopo circa un'ora venne anche lei costretta ad alzarsi, a porsi nella stessa posizione dove rimase fino a quasi al momento della traduzione. Quindi, che dice Vivaleri? Vivaleri arriva alle 2, trova la ragazza tedesca che piange già contro il muro, lei dice ma non sono cose da medioevo, io sono stanca e mi siedo, per un po' la lasciano fare, poi qualcuno le intima di mettersi anche a lei al muro e la tengono al muro fino a quasi al momento in cui la trasferiranno al carcere di destinazione. Vivaleri precisa anche che mentre era seduta venivano portati nella cella altri arrestati che erano obbligati a stare invece in piedi. Leggiamo un passo della deposizione di Vivaleri. Dice, quando sono arrivata una sola persona era già all'interno della cella, una giovane ragazza tedesca in piedi, gambe divaricate e viso rivolto verso il muro, tremava, sembrava avere paura. Mi sono seduta in mezzo alla cella e dopo contestazione la donna che mi ha condotto nella cella mi ha fatto segno di mettermi nella stessa posizione. Ho risposto a quell'ordine che non eravamo nel Medioevo, che ero stanca e che non volevo mettermi in quella posizione. La gente ha fatto un gesto che non le importava e mi sono seduta. Finché un uomo entra, mi prende di forza per farmi mettere attaccata al muro e contro il muro. Non mi ha detto di alzarmi, mi ha preso e mi ha attaccata contro il muro. E sono rimasta così. Sono rimasta lì più o meno sino ad un'ora prima che ci trasferiamo in prigione. E alla domanda se arrivarono altre persone in cella, sì, perché le rivedo e riesco a rifarmi un'immagine di queste persone contro il muro. Dunque se riesco a ricordarmi di queste persone attaccate al muro vuol dire che ero seduta. Quindi è molto precisa Vivaleri, ricorda una prima fase seduta per la sua ribellione alla donna e poi ricorda questo agente uomo che finché, dice lei, un uomo entra, mi prende di forza e farmi mettere attaccata al muro. Non mi ha detto di alzarmi, mi ha preso e mi ha attaccato al muro. Quindi è sicura che anche a Vivaleri viene imposta la posizione vessatoria. Esaminiamo un po' più nel dettaglio queste deposizioni. Quindi emerge da questa deposizione una prova direi certa e sicura che anche ai primi fermati del pomeriggio venne imposta la posizione vessatoria in cella. La circostanza è riferita da tutti con massima certezza, con precisione e peraltro poi vi sono anche tutta una serie di queste persone si riscontrano reciprocamente. Ad esempio la presenza della ragazza tedesca che piange, che poi viene individuata in Neitzer Eva, la presenza dell'inglese che viene poi identificato in Harrison Mark Christopher e su cui i testi ricordano anche quelle battute che nei confronti dell'inglese, perché gli agenti ironizzavano sulla somiglianza con il nome Harrison, dell'attore Harrison Ford, e quindi si riscontrano l'uno con l'altro sia nel ricordo della tedesca sia nel ricordo dell'inglese, a cui gli agenti fanno le battute per via dell'omonimia con l'attore. Ricordo anche che il test è Mapelli Roberto, addirittura è un test che è stato indicato dalla difesa, e quindi in qualche modo confermo ulteriormente la genuinità della deposizione. E costoro sono sicuramente coincidenti con la presenza dell'ispettore Valerio. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che quindi questo trattamento è stato sistematicamente imposto già dall'inizio e per tutti. E ancora più infondate sono, se mai possibile, le giustificazioni circa la necessità di distinzione dei fermati, perché in questa fase iniziale abbiamo visto che erano davvero pochi nella cella, addirittura il povero Callaioli era da solo, quindi la necessità di tenerlo in piedi, sin quasi che mi è venuto l'occhio che non ci vedevo più, dice Callaioli, per distinguerlo da chi che era solo in cella. Quindi è evidente quindi che il trattamento è stato imposto sin da subito e in maniera del tutto ingiustificata e arbitraria e volontariamente vessatoria. Da questo deriva la prova della penale responsabilità per il reato di quell'articolo 608, quantomeno sotto il profilo del capoverso dell'articolo 40, anche per l'ispettore Valerio. Bisogna dire ancora una cosa, sì, per l'ispettore Valerio, che nella contestazione di quell'articolo 608 all'ispettore Valerio non è stato contestato, non è stato fatto riferimento anche alla somministrazione del cibo e delle bevande. Non è stato fatto riferimento a questo proprio in relazione al parametro del regolamento d'esecuzione del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, il DPR 230 del 2000, che prevede l'obbligo di somministrazione del cibo ogni 5-6 ore. Siccome l'imputato Valerio era al primo turno ed è stato obiettivamente in servizio meno di 5-6 ore, a lui non viene, nella contestazione del 608, a lui, la sua contestazione non ricomprende la mancata somministrazione di acqua e cibo. Per l'ispettore Maida abbiamo nella contestazione, oltre alla contestazione dell'articolo 608, abbiamo una contestazione anche di tutti i reati al capo, mi pare che sia 28, di tutta una serie di reati di percosse, ingiurie, minacce, violenze private in danno delle persone transitate. E perché? Perché abbiamo visto che parecchie persone transitate il venerdì hanno lamentato condotte di ingiurie, di percosse e quindi anche evidentemente nella fase in cui sono state sorvegliate dall'ispettore Maida. La stessa contestazione non c'è per l'ispettore Valerio per il primo turno, perché? Perché abbiamo letto le deposizioni di queste persone che sicuramente erano presenti nel turno dell'ispettore Valerio, nessuno di questi ha riferito di essere stato percosso o minacciato, hanno tutti riferito dell'imposizione, della posizione scomoda, dolorosa. A dire il vero, il test in Mapelli ricorda un'ingiuria, un insulto nel piazzale, ma essendo stato commesso una minaccia proprio nel piazzale. Ha ricordato che qualcuno lo ha inseguito nel piazzale dicendogli comunista di merda, per te è finito, una frase del genere. Peraltro, essendo una condotta avvenuta nel piazzale, non all'interno della cella, non può essere riconducibile all'ispettore Valerio, almeno non v'è prova che sia riconducibile al suo gruppo. Invece per l'ispettore Maida abbiamo la contestazione di tutti i reati di ingiurie, lesioni, percosse, violenze private e minacce in danno degli arrestati transitati durante il turno dell'ispettore Maida. E qui a titolo di completezza facciamo un breve excursus necessariamente rapido. Arculeo Carlo, deposizione 30 gennaio 2006, lamenta minacce, ingiurie anche a sfondo politico, percosse anche con il manganello. Boncas Vincent, testimonianza del 5 giugno 2006, lo mettono in cella in piedi, faccia al muro, gambe divaricate e braccia alzate. Ogni tanto entra qualcuno che lo picchia con calci e pugni nella schiena e nelle gambe, mi fanno sbattere la testa contro il muro. Ciccarro Sanchez Pedro, testimonianza del 9 giugno 2006, riceve calci, pugni e gomitate nel corridoio al transito, ripetute volte, percosso in cella, pugni ai reni, testa contro la parete e colpi alle gambe per farle divaricare. D'Avanzo Filippo, testimonianza 6 febbraio 2006, nell'atrio percosso con un calcio che lo fa cadere a terra. Delfino Gianluca, testimonianza 7 febbraio 2006, lungo il corridoio insultato con parole quale bastardi comunisti ora che impariate, è percosso con calci, riceve un forte calcio al colpo al polpaccio con un anfibio o con un manganello. A seguito dei colpi comincia di nuovo a sanguinare al naso che già era ferito durante l'arresto e al polpaccio tumefatto. Lo portano in cella e uno degli agenti gli dice di sistemarsi con la testa contro il muro ma senza sporcarlo con il suo sangue. In cella deve stare in piedi, faccia al muro, gambe divaricate nonostante abbia ematomi al naso. Ogni tanto entrano agenti che lo colpiscono. Ferrazzi Fabrizio, testimonianza 13 febbraio 2006. All'arrivo viene spinto nella prima cella destra del corridoio da un gruppo di agenti della polizia penitenziaria. Riceve un pugno e uno schiaffo. Franceschi Indiana, testimonianza del 13 febbraio 2006. In cella subisce insulti del tipo troia, puttana. La Rochelle David, testimonianza del 12 giugno 2006. Percosso più volte nel corridoio a passaggio con calci, pugni e colpito la nuca con un oggetto che a lui sembra un coltello a serramanico chiuso, mentre è in attesa in piedi contro il muro. È percosso in cella. La Val Alban, testimonianza 5 giugno, viene percosso nel corridoio al passaggio con colpi alla pancia e dietro la testa. Viene percosso in cella mentre è in piedi contro il muro, con colpi dietro la testa anche per costringerlo a mantenere la posizione vessatoria. Le Buffan Gwendal, testimonianza 6 giugno 2006, viene percosso in cella mentre è in piedi contro il muro con schiaffi sul viso, pugni al ventre e calci sui fianchi alle gambe. Mentre in questa posizione gli torcono il braccio e lo fanno inginocchiare e gli gridano viva il duce. Nel corridoio al passaggio è sgambettato e riceve un forte colpo alle costole. Lorente Garcia Luis Alberto, testimonianza 16 ottobre 2006, è percosso nel corridoio al passaggio con calci e pugni da agenti con guanti. Nello stesso corridoio durante l'attesa deve stare contro il muro e con le mani dietro alla schiena, viene percosso alla nuca. Lupi Bruno, testimonianza 14 febbraio 2006, in cella è colpito da agenti con divisa grigia e guanti neri, con schiaffi in faccia, calci alle ginocchia per far allargare le gambe e talvolta lo stomaco. Riceve sputi in faccia. Al rientro dal bagno un agente in divisa grigia gli fa gridare viva il duce. Malara Giovanni e Misitano Francesco depongono lo stesso giorno, 27 febbraio 2006. In cella devono stare in piedi faccia al muro. Mentre sono in questa posizione vengono costretti a dire buonasera lor signori, mentre a Malara viene fatta girare la testa e Misitano viene dato uno schiaffo sul collo. Nebo Cesar, testimonianza 12 giugno 2006, è percosso ad ogni passaggio nel corridoio con colpi nella pancia e ai genitali e in cella con colpi alla schiena, nelle gambe e ai genitali. Nencioli Nicola, testimonianza 27 febbraio 2006, prima di farlo entrare in cella lo fanno inginocchiare davanti alla cella e gli danno due pugni in faccia e un calcio nel fondo schiena. In cella riceve pugni alle costole e l'accetta ai polsi e quando si lamenta gli vengono stretti ancora di più. Otero Balado Carlos Manuel, testimonianza 9 giugno 2006, riceve calci, pugni e gomitate nel corridoio al transito ripetute volte e percosse anche in cella, pugni ai reni, testa contro la parete, colpi alle gambe per farle divaricare. Percivati Ester, testimonianza 12 giugno 2006, riceve calci e sberle nel corridoio, al passaggio mentre in bagno, offesa con gli epiteti troia e puttana e con ingiuria a sfondo sessuale del tipo ti piace il manganello. Nel bagno la testa le viene schiacciata verso il basso, sino a quasi toccare la turca. Persico Marco, testimonianza 6 marzo 2006, in cella entrano agenti con guanti neri che lo percuotono e lo insultano. Romanelli Fabrizio, testimonianza 7 marzo 2006, in cella deve stare in piedi faccia al muro, in questa posizione riceve pugni alla schiena, calci all'interno delle cosce e botte in testa, gli spruzzano sul viso uno spray irritante. Rossomando Angelo, testimonianza 13 marzo 2006, in cella dall'esterno attraverso le sbarre, riceve lo spruzzo in faccia del gas urticante per due volte. Beh, Rossomando Angelo è quello che poi verrà sottoposto alla doccia per decontaminazione e poi girerà con questo camicino di tipo ospedaliero. Sassi Daniele, testimonianza 28 febbraio, percosso da agenti con un pugno e calci dietro la schiena. Schenone Giorgio, testimonianza 30 gennaio 2006, percosso in cella mentre in piedi contro il muro con calci anche per far mantenere la posizione. Gli agenti inneggiano continuamente al Duce e minacciano che era stato ucciso un appartenente alle forze dell'ordine che tutti avrebbero dovuto pagare. La minaccia di pareggiare il conto, che sappiamo, è stata ricordata da tantissime persone. Sesma Gonzales Adolfo, testimonianza 16 marzo 2006, percosso nel corridoio al transito con spintoni, percosso in infermeria da più persone, costretto in cella a rimanere contro il muro, anche in ginocchio. Subri Arianna, testimonianza 7 febbraio 2006, percosso nel corridoio al passaggio con sgambetti e colpi alla testa e minacciata con espressioni di contenuto sessuale tipo «entro stasera vi scoperemo tutte». Ulzega Pietro, testimonianza 10 marzo, in cella nel corso della perquisizione gli strappano i pantaloni e lo lasciano in mutande. Lo percuotono in varie parti del corpo con calci, pugni, manganelli e vari oggetti contundenti, causandogli degli ematomi. In bagno, mentre urina, viene percosso con calci alla schiena. Lo insultano con frasi quali «pezzo di merda», «zecca comunista, te la facciamo pagare». E poi ancora, i tuoi compagni stronzi comunisti hanno ammazzato 3 carabinieri, adesso te la facciamo pagare, adesso devi gridare viva il Duce. Nel piazzale degli agenti gli mostrano una spranga, lo minacciano di stupro dicendo vedi questa spranga, adesso te la infiliamo in, e possiamo capire la parola. Valguarniera Antonino, testimonianza del 10 marzo 2006, in cella devi stare in piedi, faccia al muro e gambe divaricate, ogni tanto entrano in cielo lo percuotono con calci, schiaffi in testa e manganellate ai fianchi. Viene costretto a gridare viva il Duce, viva la polizia penitenziaria. Gli agenti lo insultano dicendogli sei un gay o sei un comunista. Gli viene avvicinato un accendino alle mani ed è scottato. A dire la verità Valguarnera dice ho sentito il calore della fiamma. Viva Leri, testimonianza 23-10-2006, riceve colpi alla nuca, colpi di manganello sulle gambe e sgambetti nel corridoio al passaggio. E abbiamo terminato la trattazione degli incaricati del venerdì. Ora dobbiamo occuparci degli incaricati del sabato, che erano i carabinieri. Abbiamo detto che il sabato 21 luglio la sorveglianza è stata effettuata dall'arma dei carabinieri e precisamente da questi due contingenti. Avevamo già visto alla prima udienza, quando ci siamo occupati del problema della vigilanza, come nacque la decisione di impiegare i carabinieri in questa attività di vigilanza all'interno della caserma di Bolzaneto. Possiamo sintetizzarlo, poi ricorderemo un passo della deposizione del dottor Salvo. Ma possiamo sintetizzarlo in questo modo. Nel venerdì c'era stata la tragedia della morte di Carlo Giuliani, e in questura si decide che fosse più opportuno non impiegare più i carabinieri in servizi di ordine pubblico, conseguentemente la Polizia di Stato aveva più impegni sul settore ordine pubblico, perché doveva coprire l'intero settore, e quindi venne chiesto ai carabinieri un aiuto nell'impiego in questa attività di vigilanza all'interno della caserma di Bolzaneto. Ci sono tante testimonianze in questo senso, quella del tenente colonnello Graci Salvatore, che ha deposto il 10 gennaio 2006, quella del tenente colonnello Ulandi Filippo, che ha deposto il 23 gennaio 2006. Leggo così per completezza più che altro del mio dire un pezzo della deposizione del vice capo di gabinetto Salvo Sebastiano, che depone il 23 gennaio 2006. Avvenne questo, sono a pagina 45 della trascrizione della deposizione di Salvo, avvenne questo, è un ricordo che ho chiaro perché feci io la telefonata, che a seguito dell'evento Giuliani, avendo assunto la determinazione, ripeto, il questore in prima persona, ma anche il capo di gabinetto, di individuare contingenti di reparti da mandare a Bolzaneto, furono individuati questi contingenti tra i rinforzi dell'arma dei carabinieri. Io allora feci una telefonata, non ricordo esattamente, credo venerdì in tarda serata, tardo pomeriggio, all'epoca maggiore Filippo Ulandi, che era il nostro alter ego al comando provinciale dell'arma. Non tanto per chiedergli la disponibilità, perché voglio ricordare che tutti i rinforzi erano a disposizione del questore, quindi tecnicamente avremmo potuto disporlo anche senza chiedere nessun nulla osta, ma ci sembrò corretto informare il maggiore Ulandi del fatto che stavamo impiegando dei rinforzi dell'arma dei carabinieri per tutelare un obiettivo che era della Polizia di Stato nell'interesse generale dei servizi. Su questo il maggior Ulandi non fece obiezione. Sappiamo quindi che nella giornata di sabato 21 luglio confluiscono quindi a Bolzaneto un contingente di 30 uomini della quarta compagnia allievi carabinieri Campobasso, che non ci interessa perché fece servizio di vigilanza esterna, e poi due contingenti, qui non le chiamano squadre, bensì contingenti, c'è una diversa terminologia, ma il concetto è lo stesso, due contingenti di 30 uomini ciascuno del 9 battaglioni carabinieri Sardegna, che sono quelli oggetto della nostra attenzione, perché costoro vennero impiegati in servizio di vigilanza interna alle celle. Primo contingente è comandato da un sottotenente, il sottotenente Barucco Pier Matteo, e aveva un turno 8-19, anche lui inizia il servizio a Bolzaneto più o meno intorno alle 16, e poi viene sostituito dal secondo contingente comandato dal tenente Braini Gianmarco, il quale, tenente Braini, aveva un turno 19-1. In realtà poi il servizio del tenente Braini viene prorogato fino alle 8:15 del mattino di domenica 22 luglio, cioè fin tanto che non viene a rilevarlo il primo contingente del sesto reparto mobile, cioè l'ispettore Badolati del sesto reparto mobile. Poi vedremo, perché questo è importante, quel che dice Badolati sulle condizioni in cui trovò gli arrestati quando diede il turno ai carabinieri. Quindi pacifico che il sabato furono sicuramente provato questa circostanza. Posso ricordare ancora un pezzettino ma è sicuramente in questo caso ultroneo, ma comunque un pezzettino dell'esame dell'imputata Poggi, quando dice, e sono a pagina 17 e 18 della trascrizione di Poggi: il sabato ricordo che furono inviati i carabinieri perché furono estromessi dalla piazza, quindi furono inviati a Bolzaneto con la vigilanza. Sono arrivata al sabato e li ho visti nel pomeriggio. Sì, io arrivai e vidi che c'erano i carabinieri. Quindi pacifico che c'erano i carabinieri. Altrettanto pacifico, e l'ho già detto, e riprendo un passo della deposizione di Badolati del 27 novembre 2006, torneremo sulla deposizione Badolati, vado a pagina 5 della sua trascrizione, dicevo altrettanto pacifico che quando Badolati monta in servizio domenica mattina alle 8:15, dal cambio ai carabinieri. Dice Badolati: perché quando siamo arrivati noi abbiamo dato il cambio dei carabinieri. C'erano un paio di squadre di carabinieri con un tenente che li comandava, appunto il tenente Brahi, e ho dato il cambio a loro, io in sostanza, perché quello che ci avevano fatto rientrare si erano dimenticati di organizzargli il cambio, per cui ci avevano fatto rientrare dalla strada per dare il cambio a loro. Quindi pacifico, abbiamo detto, sicuramente provato, che i carabinieri svolsero servizio di vigilanza alle celle nella giornata di sabato. Ma lo dicono anche loro. Ad esempio, leggo una parte della relazione di servizio del sottotenente Barucco, una relazione di servizio del 25 luglio 2001, è il documento 6.16 che è prodotto e quindi tribunale potrà esaminarlo. Che dice il sottotenente Barucco in questa relazione di servizio? Dice: tutto il contingente al mio comando arrivava verso le 8. Una volta presentatemi al funzionario responsabile, attendevo a sua disposizione per effettuare il servizio. Per tutta la mattinata il contingente non veniva impiegato in alcuna attività. Solo dopo il funzionario richiedeva l'impiego di 2 e poi 4 carabinieri per sorvegliare esternamente le camere di sicurezza, nelle quali erano stati portati alcuni individui fermati. Intorno alle 17 il funzionario richiedeva l'impiego di tutti e 30 i militari. Perché? Perché evidentemente erano arrivati più arrestati da vigilare, sostenendo che di lì a poco sarebbero arrivati altri 30 individui fermati a seguito degli scontri e della contestazione di piazza avvenuto durante il vertice G8. Immediatamente disponevo che i miei militari si posizionassero nelle ultime 2 camere di sicurezza del locale a noi assegnate. L'arrivo dei 30 individui fermati avveniva regolarmente nell'arco delle successive 2 ore e questi, dopo erano stati perquisiti, venivano ristretti nelle camere di sicurezza a disposizione. Poco dopo le 19, dopo comunicazione con la centrale, ricevevo il cambio sul posto dal collega tenente Braini Gianmarco al comando di un altro contingente di 30 unità del 9 battaglione. Molto chiara la relazione di servizio del sottotenente Barucco. Sottotenente Barucco non si è sottoposto ad esame, quindi è stata data lettura ex articolo 513 all'udienza del 23 ottobre 2007 del suo interrogatorio al PM, che contra sé nei confronti dell'imputato Barucco è pienamente utilizzabile. Ne leggo una piccola parte, ma l'interrogatorio ovviamente è stato letto e a disposizione del tribunale. Davanti ad ogni cella c'erano almeno due piantoni, dice Barucco. Avevano nella loro disponibilità le chiavi per entrare nelle celle. Poi il funzionario donna della PS, presumo la più alta in grado, ci disse che di lì a poco sarebbero arrivati i primi arrestati, che dovevamo dare la disponibilità alla sorveglianza alle celle. Passiamo al secondo contingente, quello comandato dal tenente Braini. Dal cambio alle 19 a Barucco doveva smontare all'una, ma invece il povero Braini viene dimenticato lì fino alle 8:15 del mattino, quando arriverà Badolati del sesto reparto mobile a dargli il cambio. Vediamo, il tenente Braini non si è mai sottoposto ad interrogatorio, né in indagini né ad esame a dibattimento. L'unico documento utilizzabile è la sua relazione di servizio, che è stata ovviamente prodotta, ed è il documento 6.15, e leggiamone una parte di questa relazione. Il giorno ne avevamo già letto una parte ieri, l'ha letta la collega, in quelle due righe in cui faceva riferimento, vi ricordate, alla visita del ministro della giustizia, dove diceva che il ministro della giustizia di notte era venuto a far visita. Adesso faccio una, non ricordo le parole esatte ovviamente. Diceva che dopo alcune parole di elogio per i militari, gli impegnati, si era rapidamente allontanato. Leggiamo qualche altra parte, comunque la relazione prodotta è il documento 6.15. Il giorno 21 luglio 2001 lo scrivente veniva contattato dalla centrale operativa CC di Genova, che disponeva di portarsi in località Bolzaneto presso la sede del reparto mobile della PS. Giunti sul posto verso le 19:15 si prendevano contatti con il funzionario responsabile per ottenere le necessarie direttive. Si avvicendava il collega sottotenente Barucco Piermatteo, effettivo al medesimo reparto del relazionante. Il servizio affidato consisteva nella vigilanza di quattro locali di sicurezza, all'interno dei quali di volta in volta, al cura del personale di IGOS, della Questura di Genova e di altri agenti PS, venivano accompagnati soggetti fermati a seguito degli scontri e dei disordini di piazza accaduti nelle manifestazioni contro il vertice internazionale G8. Altro personale dell'aliquota veniva impiegato invece nell'assistenza alle operazioni di fotosegnalamento e vigilanza dei fermati arrestati, che progressivamente pervenivano sul posto. Presi contatti con la centrale operativa CC ripetutamente a partire dalle ore 1 in poi, ci veniva richiesto di permanere nel servizio fino a cessate esigenze, essendo previsto un ulteriore incremento di soggetti con necessità custodiali per effetto della nota operazione di polizia effettuata notte durante presso la scuola Via Diaz in Genova. Tali incrementi effettivamente venivano registrati progressivamente dalle ore 2-3. I locali assegnati alla vigilanza dei militari dell'aliquota 9 battaglione CC venivano liberati dagli occupanti in stato di fermo che erano posti in libertà. Il servizio aveva termine, dice il tenente, alle ore 8:15 del 22 luglio con avvicendamento operato da personale PS appartenente al sesto reparto mobile. Vedete quindi che la relazione di servizio del tenente Braini si sposa perfettamente con la testimonianza dell'ispettore Badolati anche sull'orario, 8:15 di domenica mattina. Il funzionario presente provvedeva ad impartire opportune direttive al responsabile dell'aliquota neogiunta. Non sappiamo chi fosse il funzionario presente, se il dottor Perugini o la dottoressa Poggi. Cosa mi resta da dire? Qualche cosa sulla composizione del contingente. Anche qui i documenti con le composizioni dei contingenti, gli elenchi nominativi sono prodotti, il Tribunale li potrà leggere, non è il caso evidentemente di dare lettura di tutta una sfilza di nomi. mi limiterei a segnalare quelli che erano le persone con grado discendente in immediato sottordine rispetto ai due capi contingente. Allora, primo turno, quello del sottotenente Barucco, in grado discendente rispetto al sottotenente c'era il maresciallo capo Murtas Roberto, il maresciallo capo Multineddu Antonio Gavino, il maresciallo capo Piscitelli Maurizio, il maresciallo Russo, il vicebrigadiere Furcas e il vicebrigadiere Doddo Elio. Doddo Elio ha deposto come teste perché la posizione di Doddo Elio venne archiviata, perché in realtà non si occupò della vigilanza delle celle ma di altre questioni. Secondo contingente, quello del tenente Braini, in sottordine c'era il maresciallo capo Pintus Giovanni, il maresciallo capo Uscidda Antonio, il vicebrigadiere Serroni, il vicebrigadiere Romeo, il vicebrigadiere Mura, il vicebrigadiere Fonicello e il vicebrigadiere Avoledo Reinhard. Per il resto, per la composizione dei due contingenti, mi riporto a quello che alle produzioni documentali. Ecco, esaminiamo qual è la situazione del trattamento imposto ai detenuti nella giornata di sabato. Primo aspetto che non possiamo non cogliere da tutte le dichiarazioni che emergono dalle deposizioni delle persone arrestate è l'imposizione di una posizione imposta in cella, della quale però diremo successivamente, perché in realtà vorrei affrontare questo argomento dell'imposizione della posizione scomoda e dolorosa in cella contestualmente a un'altra tematica che è emersa dalle deposizioni dei testimoni che abbiamo ascoltato transitati nella giornata di sabato, e cioè quella tematica che abbiamo definito la cosiddetta del carabiniere buono, che abbiamo sintetizzato, e cioè il fatto, lo anticipo, lo tratterò tra poco, il fatto che parecchie persone offese riferiscono che effettivamente durante il turno dei carabinieri vi fu un momento di sosta, vi furono dei momenti di sosta nel trattamento vessatorio, nel trattamento inumano, con dei momenti in cui consistenti nel fatto che veniva consentito di sedersi e in alcuni gesti di umanità, qualche carabiniere che scambiava qualche parola, qualcuno che dava la bottiglietta d'acqua. Questo è un dato che pacificamente è emerso nel corso dell'istruttore dibattimentale e di cui vorrò trattare e tratterò, ma vorrei fare alcune considerazioni di ordine generale invece in ordine al trattamento imposto ai detenuti nella giornata di sabato. Perché? Perché il trattamento nella giornata di sabato è descritto da tutte le persone che hanno deposto, tutte le persone offese che sono transitate nella giornata di sabato, come sicuramente in termini estremamente duri, estremamente vessatori. Sono ricordati moltissimi episodi, oltre all'imposizione della posizione scomoda, di cui parlerò, l'imposizione della posizione non soltanto in cella ma anche nel corridoio, durante le attese e durante il transito, della quale abbiamo già parlato, quindi sull'attendibilità delle persone offese ora non ritorno ad affrontare gli argomenti che abbiamo già affrontato nelle scorse udienze, ma non c'è solo questo, ci sono tutta un'altra serie di elementi. Sono descritte numerose condotte di percosse, quasi tutti, ahimè, le persone transitate il sabato hanno riferito di essere percosse. Chi in cella, chi nel corridoio, chi in cella nel corridoio, chi in bagno, chi durante i trasferimenti per andare in bagno, chi durante i trasferimenti per il fotosegnalamento. Tantissimi hanno riferito di una serie di insulti, sia consistenti in espressioni volgari, sia a sfondo politico, con insulti a personaggi di sinistra, con l'obbligo di ripetere canzoncine, con nomi parafrasati per dileggiare esponenti lato senso della sinistra o addirittura cantanti che si potevano immaginare vicini al monumento, al movimento No Global, tipo Manu Chao, con una serie di parole parafrasate. l'imposizione a sentire, il motivo faccetta nera con il cellulare, questo ce lo dice anche Badolati, vi ricordate che quando arriva la domenica mattina sente questo motivo riprodotto da un cellulare. E quindi in realtà dobbiamo constatare come la giornata di sabato fu la giornata in cui, anche per l'affluenza che fu quella maggiore, la giornata in cui il trattamento è sicuramente descritto dalle persone offese come il più duro, il più inumano delle tre giornate, con numerosissimi episodi anche di violenza fisica, anche brutale. Peraltro, sull'attendibilità delle persone offese, con riferimento a queste dichiarazioni non mi voglio dilungare perché abbiamo già affrontato il tema, devo dire, è ricordato anche da numerosissime persone offese un episodio che è avvenuto nella serata di sabato, o meglio durante il passaggio nella notte tra sabato e domenica, e dell'episodio di lancio di spray nella cella. Il lancio di spray nelle celle è riferito in vero anche per episodi è riferito in vero anche da parte di arrestati del venerdì e anche della domenica. Per esempio Brauer, che è transitato nella notte, ricorda di essere nella notte fra sabato e domenica, ricorda di essere stato colpito dallo spruzzo all'esterno mentre era in attesa contro il muro e quindi nel cortile nella notte fra sabato e domenica. Quindi non è una tematica solo del sabato, ma il sabato gli spruzzi, gli episodi di spruzzo sono descritti, e abbiamo varie persone offese che lo ricordano, le abbiamo già ricordate quando abbiamo esaminato, ci siamo occupati dell'attendibilità delle persone offese, molte persone offese ricordano questi spruzzi di sostanze in qualche modo irritanti. E poi c'è un episodio in particolare, che è l'episodio che coinvolge Leone Katia. È un episodio in particolare che cito perché è particolarmente significativo e perché poi forse è il più grave come conseguenze, perché è la circostanza in cui effettivamente in quella cella parecchie persone offese stettero male. La Grippaudo Gabriella ricorda di avere vomitato, Leone Katia ebbe proprio questo episodio di vomito per cui fu necessario anche l'intervento del medico. E quindi questo episodio dello spray, adesso ricordo da chi è riferito, è sicuramente ampiamente provato e si colloca sicuramente nella notte fra sabato e domenica, sicuramente durante il turno del tenente Braini. Vediamo un po' chi ci riferisce dello spray. Ci riferiscono dello spray, oltre che moltissime persone offese, le abbiamo già esaminate, alcune di queste ricordano anche un particolare, ricordano il particolare che subito dopo lo spruzzo videro i carabinieri che erano di vigilanza alla cella alzarsi sul volto i loro fazzoletti per ripararsi in qualche modo dagli effetti dello spruzzo. Leggo quello che dice Leone Katia relativamente allo spruzzo, all'episodio dello spruzzo. Leone Katia depone il 6 novembre del 2006. Leone Katia transita ovviamente nella giornata di sabato, è una delle arrestate al campeggio alla scuola Paul Klee, al campeggio di Via Maggio. Arriva a Bolzaneto nel pomeriggio, è immatricolata alle 3.45 di domenica 22 luglio e viene poi tradotta al carcere alla mattina di domenica 22 luglio. E qui sull'orario di partenza di questa traduzione c'è un certo dubbio, perché sappiamo che mentre sul foglio, il documento 1.6 della scorta, l'orario di partenza è dato alle ore 9.10, il colonnello Pelliccia, il capitano Pelliccia nella sua relazione, che è il documento 6.1, ci dice che la scorta in realtà partì alle 11. E la scorta di cui faceva parte l'imputata Amadei, e su cui torneremo perché riguarda un'imputazione specifica. Comunque, Leone Katia transita a Bolzaneto in queste ore, quindi pacificamente durante il turno di vigilanza dei carabinieri, e che ci dice dello spruzzo. Vado a pagina da 68 a 70 della trascrizione della deposizione di Leone Katia. Leone Katia dice: durante la notte mi sono accorta che dalla finestra hanno spruzzato questo gas e 2 secondi prima ho visto che i ragazzi, il carabiniere che stava facendo il turno alla porta, si era coperto con un fazzoletto il volto e sotto sembrava che avesse qualcosa di rigido, tipo una maschera, e dopo lo spruzzo la cella si è riempita di gas e tutti ci siamo sentiti male. Io ho iniziato a vomitare sangue, i miei compagni hanno chiesto soccorso e sono stata portata in infermeria. Lo spruzzo, ho visto lo spruzzo, sì, hanno iniziato a urlare che c'era qualcuno che stava male, che vomitava sangue. Quindi il ragazzo, il carabiniere che era alla porta, mi ha preso e mi ha portato in infermeria. Mi ricordo che quando ho ripreso i sensi ero su un lettino con la maschera dell'ossigeno. Poi mi sono tolta la maschera dell'ossigeno e sentivo il dottore che chiedeva all'infermiera di prepararmi l'iniezione. Dottore toccafondi, perché poi lo dice lui stesso. Io gli ho chiesto che cosa fosse questa iniezione, lui mi ha detto: perché non ti fidi di me che sono un dottore? E io ho detto: no, l'iniezione non la voglio. E lui mi ha detto che potevo anche andare a morire in cella, e quindi sono tornato in cella, non ricordo se mi accompagnò lo stesso carabiniere. Non ho visto nessuno pulire, nel senso che il vomito rimase lì. E io ho reagito così, invece tutte le ragazze che erano in cella hanno avuto il ciclo immediato. La loro reazione è stata quella, la mia quella di vomitare, invece la reazione delle altre ragazze è stata quella di avere subito il ciclo. Quando sono tornata tutte chiedevano assorbenti. Vabbè, poi descrive il medico, ma in questo caso non ci interessa parlare del medico. Vediamo un po' chi ha riferito di questo spruzzo del malore di Leone K. Fra gli altri ne ha riferito Battista Alessandra, deposizione 31 marzo 2006, Camandona Sergio, deposizione 9 maggio 2006, De Florio Anna, deposizione 31 marzo 2006, Della Corte Raffaele, deposizione 4 aprile 2006, Flagelli Amaranta Serena, deposizione 11 aprile 2006, Grippaudo Gabriella, che dice di avere vomitato ella stessa, deposizione 31 marzo 2006, Marraffa Manila, deposizione 28 aprile 2006, Morrone Maria Addolorata, deposizione 2 maggio 2006, Morozzi David, deposizione 24 marzo 2006, Pignatale Sergio, deposizione 5 maggio 2006 e Tangari Manuela, deposizione 15 maggio 2006. Anche Scordo Antonia riferisce nella sua deposizione del 12 maggio che molte persone vomitarono in cella, anche se non ha un ricordo specifico della ragazza di Leone Katia, però ha un ricordo del vomito. Quindi l'episodio dello spruzzo in cella durante il turno dei carabinieri è sicuramente provato. Addirittura, dicevo, la Leone, ma anche altri testi, fra questi che ho indicato, ricordano di avere visto i carabinieri di guardia alla cella che si alzavano il fazzoletto per proteggersi. Ma c'è di più. Che l'episodio sia avvenuto è circostanza che è riferita non soltanto da persone offese transitate come arrestate, ma è riferita anche dall'imputato Perugini, che ne parla nel corso del suo esame perché venne informato ed intervenne, è riferito dall'imputata Poggi, quindi da un vicequestore, da un commissario capo della Polizia di Stato, e dal dirigente medico, il dottor Toccafondi, che è il medico con la maschera che interviene. Quindi l'episodio è riscontrato da dichiarazioni di persone che sono addirittura qui imputate e sicuramente non sono sospettabili di essere prevenute verso le forze dell'ordine. Che dice Perugini? Perugini, nel suo esame del 25 settembre, vado a pagina 57 della trascrizione, disse: venne da me l'ispettore La Rosa, poi andammo assieme a parlare con il tenente dei carabinieri perché c'erano dei fermati che lamentavano delle irritazioni agli occhi. Ricordo che l'ispettore La Rosa e il tenente dissero che probabilmente avevano spruzzato da fuori del gas urticante. Queste celle erano al piano terra e c'erano dei finestroni aperti con delle inferriate, però non erano, diciamo, ermeticamente chiuse, per cui da fuori, transitando sul viale, sia esterno che interno, si poteva buttare dentro della roba, oppure si poteva appunto spruzzare delle cose. Ricordo che dissi al tenente che sarebbe stato opportuno, secondo comunque lui dirigeva il servizio di vigilanza, perché era sabato, di mettere un carabiniere all'esterno, per evitare che si potessero essere episodi nuovi. Mi sono preoccupato un attimo di dire se eventualmente personale aveva bisogno di andare in infermeria. Ricordo che anche in questa circostanza le persone erano in piedi, però nella stessa posizione che ho già descritto prima, cioè quella vessatoria. Nella cella dove io ho constatato che c'era questo problema di radiazione, io vedevo la gente, le persone che si toccavano gli occhi. Questo dice il Perugini. L'imputata Poggi che cosa dice nel suo esame del 1 ottobre? Dice: di sabato c'era il dottor Perugini, io ero nell'ufficio mio, mi sembra di ricordare che l'ispettore La Rosa mi disse qualcosa al dottor Perugini, il quale si spostò e ritornò e parlammo del fatto. C'era stato lanciato dall'esterno del gas verso l'interno, infatti la struttura comunque era una struttura aperta, le finestre davano sul cortile. Il dottor Perugini mi riferì che aveva detto a un ufficiale dei carabinieri di mettere delle persone di vigilanza all'esterno in modo che non venisse più lanciato nulla verso l'interno. E poi aggiunge, siamo a pagina 27 della trascrizione, io stessa sentii l'odore. L'episodio poi è riferito anche dall'ispettore La Rosa Antonio, testimonianza 20 marzo del 2007, che è proprio quello che va a avvisare Perugini, dall'agente scelto Raschellà Enzo, testimonianza 19-12-2006, dal sovrintendente Pinzone, testimonianza 19 dicembre 2006, e derelato anche dal dirigente del sesto reparto mobile, Gaeta Giorgio, testimonianza 24 gennaio 2006. Peraltro anche il dottor Toccafondi nel suo esame del 12-15 ottobre 2007 ci ha parlato di questa sua necessità, di questo suo intervento. Che dice il dottor Toccafondi? Dice: a me avevano detto, siamo a pagina 122 della sua trascrizione, da 122 a 127. A me avevano detto, hanno lanciato del gas in un camerone, me lo venne a dire un carabiniere me lo venne a dire. Allora io in quel momento ho pensato al candelotto lacrimogeno, quindi ho indossato una maschera, dopo averla ritirata presso l'armeria. Ritirai una maschera, la indossai e poi immediatamente la levai, perché come entrai nella gabbia, c'erano le finestre aperte e c'era soltanto questa persona che si lamentava e si stropicciava gli occhi, sì, aveva un po' di tosse, era seduta, io l'accompagnai in infermeria, forse venne un infermiere incontro andando in avanti, ora non me lo ricordo. La prima cosa, le somministrammo un po' di ossigeno, ma immediatamente diciamo che stava bene. Vabbè, poi lui prosegue a descrivere quello che è accaduto, che in questa sede non ci interessa. Comunque direi anche in questo caso la prova dell'avvenuto spruzzo del gas nella cella è una prova sicuramente certa, piena e raggiunta in maniera piena. Alla luce di tutti questi argomenti, di tutti questi elementi, agli imputati Braini e Barucco sono stati contestati al capo il reato di cui all'articolo 608, per le condizioni, in particolare la posizione vessatoria imposta ai detenuti, per la privazione dell'acqua e del cibo, riferito da tutti i detenuti, e poi al capo 30 per Braini e 32 per Barucco, anche i reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce violente private che sono state commesse in danno degli arrestati del sabato. Anche in questo caso ovviamente la contestazione ha riguardato per i reati perseguibili a querela solo quelle persone offese che si sono querelate, quindi non tutte quelle che hanno riferito di percosse, ingiurie o minacce, ma solo quelle che hanno formulato querela. Le contestazioni io le esaminerei una volta sola, perché in realtà sono identiche per Braini e per Barucco. L'unica differenza sta appunto nello spruzzo del gas. Siccome è accertato che lo spruzzo del gas è riferibile esclusivamente almeno quello spruzzo certo è riferibile alla notte, quindi al turno di Braini, la contestazione dello spruzzo è stata effettuata solo nei confronti di Braini e non anche di Barucco. Anche in questo caso, quindi ora ripeto, vediamo le contestazioni rapidamente, una per una, nei confronti delle varie persone offese del sabato, in relazione ai loro episodi di percosse, in maniera molto rapida, perché poi è un'elencazione che faccio molto rapidamente. Preciso però che anche per Braini e Barucco, gli imputati Braini e Barucco, valgono quanto già riferito per l'ispettore Gugliotta, cioè che il riferimento alla persona offesa Crocchianti e alla persona offesa O'Byrne, non so come si pronunci, Mark, non è provato perché O'Byrne o Byrne non è venuto a testimoniare, Corchianti si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi il riferimento contenuto nel capo 30 e nel capo 32 a queste due persone offese deve ritenersi escluso, non più provato. Le persone offese sono Alfarano Mauro, che ricorda di essere percosso nel corridoio con calci e pugni, di aver dovuto stare in cella faccia al muro, essere stato afferrato per i capelli, aver ricevuto ginocchiate, ricorda il cellulare con il motivo faccetta nera, ricorda questa canzoncina 1, 2, 3, viva Pinochet, a Ner di Francisco, è il caso dei percosse, anche lui gli insulti, comunista di merda, negro di merda. Arrigoni Luca, percosso nel cortile, insultato, sgambetti e calci nel corridoio, anche lui parla di un getto di gas urticante in cella. Battista Alessandra, ricorda le espressioni zecche, puttane, bocchinare, minacce del tipo entreremo in cella e faremo venire i muri del colore della bandiera, in cella anche lei l'isolazione di gas. Bersano Davide, anche lui riferisce percosse, riferisce anche lui questo riferimento, ingiurie con riferimento al cantante Manu Chao, e ricorda questa espressione, lui era minorenne, Bersano, minorato e non minorenne. Berti Alessandro, anche lui ricorda percosse nel corridoio, ricorda ingiurie del tipo bombarolo di merda, comunisti di merda, ora arriva Bertinotti che vi salva. Bistacchia è la persona che venne costretto a mettersi nella posizione del cane ad abbaiare, lamenta anche altri trattamenti vessatori, lamenta percosse, ricorda di aver avuto un malore, ricorda di essere stato poi messo sdraiato in cella, di aver ricevuto calci e sputi, ricorda anche lui l'esalazione del gas urticante. Bussetti Brando, anche lui ricorda ingiurie, zecche comuniste di merda, sei un servo dei servi, ti piace il manganello, vuoi provarne uno nuovo, questa a dire la verità è una minaccia. Sente suoneria che intona faccetta nera, la canzoncina di Pinochet, e anche lui nel corridoio viene percosso. Camandona Sergio viene insultato perché tiene la testa alta, dove cazzo pensi di essere figlio di eccetera eccetera, abbassa quella testa, ricorda espressioni del tipo anarchico di merda, comunista del cazzo, anche lui ricorda lo spruzzo di spray urticante e sente il motivo faccetta nera. Anche Castorino Emanuele ricorda lo spruzzo di spray urticante in cella. De Florio Anna ricorda questo riferimento ad Auschwitz, comunista di merda, ebrea, benvenuta ad Auschwitz. E poi anche puttana Troia Zoccola ricorda anche lei lo spruzzo di gas in cella. De Munno Alfonso, quella persona che aveva il piede rotto, ricorda di aver dovuto mantenere la posizione, ricorda la minaccia, ora ti rompiamo anche l'altro piede. Ricorda che deve stare faccia al muro, sente anche lui il motivo faccetta nera. Della Corte Raffaele, ricorda anche lui calci al passaggio in corridoio, anche lui queste espressioni, provate a chiamare Bertinotti e Che Guevara, Rossi Bastardi, eccetera. Devoto Stefano ricorda l'imposizione a dire viva il Duce, sente il motivo faccetta nera, anche lui botte e sgambetti sia in cella che nel corridoio. In particolare lui ricorda una manganellata nel polpaccio. Devoto Stefano. E poi andando avanti, Dubreuil Pierre Romaric, il francese in mutande, quello che era stato arrestato perché era sulla spiaggia e che poi solo più tardi verrà ricoperto con un camicino. In cella deve stare in piedi faccia al muro, anche lui ricorda colpi per divaricare le gambe. Faverio Cristian, anche lui manganellate sui polpacci, percosse in cella con colpi di manganello, le solite frasi, bastardo, pezzo di merda, chiamate Bertinotti. Fiorito Andrea ricorda lo spruzzo dello spray. Flagelli Amaranta Serena, le solite espressioni, zecchi comunisti, puttane troia, anche lei sente faccetta nera. Poi la minaccia di violenza sessuale, Pompinara ti portiamo sul cellulare e ti scopiamo. Ricorda il malore di Leone Katia, lei ricorda appunto che i carabinieri di guardia quando c'è lo spruzzo si alzano il fazzoletto sul volto. Fornasiere Evandro, anche lui la posizione vessatoria contro il muro, ricorda colpi al tolace, lui ricorda anche dei calci nei testicoli, i soliti insulti con riferimento a Bertinotti, a Manu Chao, la canzoncina di Pinochet. Quando poi deve mostrare i documenti è la persona che viene costretto, presa per l'orecchio, ad inginocchiarsi per raccogliere i documenti che vengono sbattuti per terra. Anche Gagliastro ricorda faccetta nera, Pinochet, ricorda un coro da stadio con l'espressione uno di meno con riferimento alla morte di Carlo Giuliani, ricorda lo spruzzo di spray urticanti al volto. Guidi Francesco ricorda il passaggio in corridoio, percosse con calci e pugni e percosse anche in cella, lui ricorda un pugno nel costato e una manganellata al polpaccio. Ighina Cristiano, anche lui in piedi, faccia al muro, anche lui ricorda una minaccia con riferimento alla morte di Carlo Giuliani, ne abbiamo ammazzato uno, ora tocca a voi. Gli insulti Pinochet, negri, ebrei, anche lui lo spruzzo di spray urticanti. Iserani Massimo, quel ragazzo molto alto di Lucca, che è costretto a gridare Che Guevara bastardo, lui lo dice un po' troppo piano e viene colpito con un pugno. Juneman è la persona di cui sono state date lettura delle sue dichiarazioni rese al GIP, ricorda lo spruzzo di spray urticante. Lungarini ricorda l'imposizione a mantenere la posizione scomoda in cella con la minaccia, se tiri giù le mani te le spezziamo. Leone Cati abbiamo già detto, Maffei nel lato deve stare anche lui in piedi faccia al muro e gli viene fatta sbattere la testa contro il muro. Manganaro, anche lui ricorda calci ai talloni e pugni ai fianchi per divaricare le gambe, i soliti insulti, la filastrocca di Pinochet, anche lui ricorda lo spruzzo dello spray urticante, poi ricorda che al momento di entrare in matricola subisce un forte pugno al ventre da questo agente che lui aveva sentito chiamare Er Tigre. Marchiò Milos Federico, anche lui ricorda agenti con divisa grigia in cella che indossano guanti e che lo percuotono. Massagli Nicola, anche lui percosse nel passaggio al corridoio, percosse in cella e anche lui la canzoncina di Pinochet. E poi ne abbiamo ancora altri. Abbiamo Morozzi David, anche lui percosse in cella quando torna alla visita medica e ricorda l'imposizione a stare in ginocchio in mezzo alla stanza, lo ricorda con le battute per via del fatto che era il giorno del suo compleanno, te la facciamo noi la festa. Morrone Maria Dolorata, la casalinga, la persona un po' più matura negli anni, anche lei ricorda delle percosse nel corridoio al passaggio e ricorda l'ingiulle in cella le solite puttana troia, per lei si accompagna anche casalinga di merda. Nadalini Roberto ricorda anche lui agenti con divisa grigia che percuotono in cella e che lo minacciano dicendo adesso vi facciamo sputare sangue. Passiatore Angelo percosso in cella anche lui con pugni ai reni e lui ricorda che questi pugni li dava un agente con guanti neri divisa grigia. Fister Stefano ricorda che è stato percosso in cella con pugni e colpi di manganello, insultato con espressioni quali comunisti, froci, Heil Hitler, ricorda anche lui la cantilena di Pinochet e poi lui ricorda, Fister, l'imposizione a dire Che Guevara stronzo avvenuta in lingua tedesca da parte di un agente che però conosceva il tedesco ma non poi così bene perché Fister ci riferisce di un errore di pronuncia della parola stronzo. Pignatale Sergio, udienza 5 giugno 2006, percosso in cella anche con il manganello, in un'altra cella viene fatto spogliare, anche lui viene fatto mettere in posizione fetale e costretto a saltare su e giù a mo' di palla. Ripeto Davide, ricorda anche lui i suoi soliti insulti, comunisti di merda, pezzi di merda, eccetera, eccetera. Sente la suoneria di Faccetta Nera, sente anche lui la canzoncina di Pinochet. Ricorda le percosse in cella con calci. Ruber Stefan ricorda le percosse nel corridoio al passaggio, insultato con le parole Viva il Duce, bastardi, anche lui la canzoncina di Pinochet. Anche lui ricorda l'imposizione a mettersi nella posizione del cane, ricorda calci nel fondo schiena mentre è in questa posizione. Santoro ricorda i soliti insulti, comunista di merda, froci, puzzate, ricorda il ritornello di Pinochet. E poi ricorda questa frase, non vi scorderete della polizia penitenziaria. Sciatti Andreas Pablo, anche lui minorenne, percosso in cella con pugni alle costole, ricorda l'espressione Mussolini, olè, e anche lui questa canzoncina di Pinochet. Poi c'è Sergi Costantino, che ricorda percosso al passaggio nel corridoio. Scordo Antonia, che ricorda l'esalazione del gas urticante, anche se avevamo detto scordo, non ricordava in particolare il malore di Leone. Spingi Sergio, anche lui percosse in cella nelle gambe per farle divaricare. Susara Sergio dice di essere stato percosso in cella nel corridoio, ci ricorda di avere pianto. Tabak Mohamed, del pestaggio di Tabak, abbiamo già detto ieri, ricorda questo episodio di essere stato picchiato intorno alle 9 del mattino di domenica perché non riusciva più a mantenere la posizione, e ricorda di avere detto un'espressione del tipo la gamba per pregare che non lo colpissero con il manganello sulla gamba buona. Tangari Manuela ricorda anche lei lo spruzzo di gas urticante, Urbino Gerardo percosso nel corridoio al passaggio, ricorda in particolare calci alle caviglie, Zincani percosse nel corridoio al passaggio. E li abbiamo esaminati tutti. Sì, sì, certo che possiamo fare una pausa, gradita. Quindi le contestazioni di cui ai capi che ho ricordato sono tutte provate, ad eccezione, ripeto, dei riferimenti a Crocchianti e Obirne o Bayern.
Una pausa di 15 minuti.